Ferranti, Mantellassi, Cialdi, Mazzoni, Catalano. 8 assenti, 13 presenti, sì.
Si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Cafissi, Magazzini e Bianchi. Chi approva? Approvato all'unanimità. Procediamo con l'inno nazionale. Permettetemi di fare una breve comunicazione. Questa dovrebbe essere l'ultima seduta del Consiglio Comunale, perché dal 22 in poi non si possono fare consigli comunali se non per deliberare atti urgenti e indifferibili. Io volevo ringraziare tutto il Consiglio Comunale della collaborazione che mi ha dato in tutti questi anni, per la lealtà con cui i colleghi consiglieri si sono posti in questo consesso. Voglio ringraziare il Sindaco e la Giunta per la loro collaborazione e voglio ringraziare la struttura di questo Comune, che è stata sempre a disposizione mia e di tutti i consiglieri. Auguro a chi si candiderà un'altra volta e a chi finisce l'esperienza politica con questa legislatura tutto il bene possibile e immaginabile. Un solo consiglio, se mi è permesso dare, a chi entrerà dopo le elezioni in questa stanza: di ritenere questa stanza un luogo sacro dove, al di là delle differenze politiche, al di là dei battibecchi, al di là di scontri, rimane un luogo di democrazia. E in questo momento, ma sempre, la democrazia è alla base del vivere in pace fra di noi. Grazie. La parola al consigliere Mario Nicolai.
Sì, anch'io voglio ringraziare e fare alcune considerazioni, perché dopo 3 legislature che ho fatto, questa è l'ultima sera che sono, che siedo tra i banchi del Consiglio, in quanto non mi ripresenterò per un'ulteriore candidatura. È stata in questi anni, dagli anni 80, poi una interruzione, una grande esperienza che mi ha maturato, che mi ha dato molto, perché la politica, se vissuta con passione, dà veramente molto. E quindi sono fiero e orgoglioso di avere fatto queste esperienze. Io mi auguro, qui c'è un candidato sindaco che probabilmente, secondo il mio auspicio, potrà farcela a essere il nuovo sindaco della nuova amministrazione, che la prossima legislatura, il prossimo Consiglio, facciano ritrovare, riscoprire, come diceva il Presidente, la centralità del Consiglio Comunale, che deve essere veramente l'agorà della città. Purtroppo in questa legislatura spesso abbiamo dimenticato che il momento del confronto vero, dove si prendevano le decisioni e dove si modificavano decisioni già prese, doveva essere il Consiglio, nella sala, in questa sala, o nelle emissioni del Consiglio, che sono le commissioni. Questo spesso e volentieri non è stato fatto. Quindi l'auspicio è che si riesca a ritrovare nella prossima legislatura la centralità del Consiglio Comunale. Per fare questo credo che i partiti che concorreranno alle elezioni dovranno fare eleggere al Consiglio non dei consiglieri che servano soltanto a fare la clacca e alzare la mano per dire di sì, ma che abbiano, anche se fanno parte della maggioranza che governa o anche se fanno parte dell'opposizione, ma che ritengono giusto un provvedimento che viene portato all'approvazione del Consiglio, abbiano la coscienza e la linearità morale di non farsi dettare le posizioni da tenere, ma abbiano uno spirito libero capace di guardare ogni volta all'interesse della città, al bene dei cittadini e al provvedimento che si va a approvare, cercando di migliorarlo e non blindarlo, come è successo spesso. Con questo spirito di rammarico, anche per lasciare tanti colleghi con cui ho condiviso la passione politica e tante battaglie politiche, ringrazio tutti quelli che mi hanno dimostrato amicizia e stima, e saluto quindi per l'ultima volta, non so se poi rinterverrò nei provvedimenti successivi, il Consiglio stesso. Grazie.
Grazie consigliere Nicolai. Consigliere Bianchi.
Sì, grazie Presidente. Vorrei soltanto un minuto d'attenzione per una comunicazione. Purtroppo oggi tutti abbiamo appreso dagli organi di stampa che un assassino, un criminale, un folle, non so come definirlo, ha ucciso 4 esseri umani, 3 dei quali erano bambini, per un motivo veramente incredibile, solo per il fatto di essere ebrei. E siccome Presidente, lei giustamente prima ha detto che questo è il luogo di democrazia, credo che sia importante riaffermare e riflettere su quanti sforzi ancora ci siano da fare in tante nazioni che si definiscono democratiche su temi come la xenofobia, il razzismo, che ancora sono purtroppo vivi in democrazie, in società che si ritengono civili, ma evidentemente ancora dobbiamo fare tanto come istituzioni, come politici locali, perché non esiste che nel 2012 ancora si possa arrivare a togliere la vita a persone solo per motivi politici o religiosi. Quindi magari lo farà il sindaco dopo, ecco, vorrei che questa sera quest'aula si raccogliesse per ricordare queste vittime, perché veramente fa male all'anima apprendere ancora una volta che siamo arrivati a prendere queste notizie appunto tristi, brutte, che non fanno onore all'umanità intera. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. La parola al sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Anche da parte mia due considerazioni, un ringraziamento e un saluto. Condivido pienamente quello che ha detto il Presidente, che questo deve essere considerato e deve continuare a rimanere un luogo sacro, un luogo di confronto nel quale appunto si dibattono le idee e ci si confronta in modo civile, in modo sereno, in modo da poter portare miglioramenti alla vita della città che noi abbiamo avuto l'onore di rappresentare. Io voglio ringraziare tutti coloro che in questi anni nei quali ho servito Quarrata, cercando di portare un contributo per, attraverso un progetto politico che portasse la città appunto ad essere una città. Io devo ringraziare davvero tante persone, a partire da questo Presidente del Consiglio, da tutti i consiglieri di questa e dell'altra legislatura, che mi hanno permesso tutti insieme appunto di fare il lavoro che abbiamo fatto amministrando tutti insieme questa città. Ovviamente non è nessuno ha dettato nulla a nessuno, le decisioni sono nate sempre attraverso un dibattito franco, aperto. Ovviamente io sono stata il sindaco di Quarrata, ma è chiaro che ognuno di noi, ogni sindaco di tutta l'Italia, ma probabilmente non solo, viene eletto e compie il proprio dovere e serve la città che rappresenta, che ha l'onore di rappresentare, con le idee, la testa, il carattere, il modo di essere della persona stessa. Questo credo che sia nei fatti, nelle cose, nella normalità, che poi uno lo faccia meglio o peggio, che a qualcuno piaccia più o meno, ma è ovvio che ognuno di noi dà quello che può e cerca di farlo nel miglior modo possibile, sicuramente sbagliando, perché gli errori sono umani e sono normali, ma nessuno potrebbe lavorare da solo, perché la politica è un grande fatto corale, un grande fatto che deve coinvolgere le persone. Quando si parla di democrazia si dovrebbe intendere questo. Per quanto riguarda le riflessioni del consigliere Bianchi, io credo che non abbia ragione di più, se è possibile. Noi abbiamo osservato un minuto di silenzio quando è successo il fatto terribile, atroce, a Firenze. È giusto farlo, è una proposta che credo che, insomma, che faccia il Consiglio, riprendendo appunto quello che ha detto il consigliere Bianchi, perché questi sono fantasmi che noi non vogliamo vedere. Nessuna persona che ha a cuore la libertà, la giustizia, che ha a cuore la democrazia, che ha a cuore la difesa della Costituzione e che si senta, come dicevo prima, un servitore delle istituzioni, com'è ciascuno di noi nella nostra, come dire, umile veste, nessuno può pensare di rivedere appunto i fantasmi di un razzismo che hanno colpito pesantemente l'Europa. E quindi dire, non è un problema si deve dire no al razzismo e alla xenofobia, no alla violenza, perché Questo inficia le regole del buon vivere civile, perché se noi vogliamo essere inseriti non solo in un'Italia ma in Europa, questo è un fatto successo appunto in Francia, in una Europa dove non ci sono guerre, dove si affrontano questi episodi per riaffermare sempre di più, sempre una volta di più, questi no al razzismo. Io credo che se noi non si fa questo, se noi non si decide di sconfiggere i fantasmi del passato, noi non potremo certamente fare dei passi avanti, nessuno di noi potrebbe fare dei passi avanti. Per cui, con dispiacere per quello che è successo, con grande dolore, ma con piacere, io faccio mia la proposta del consigliere Bianchi, se me lo permette, di chiedere al Presidente di osservare un minuto di silenzio, rispettando proprio queste persone, che perché sia davvero un no al razzismo, ma soprattutto un sì convinto alla democrazia, alla difesa appunto della libertà, della giustizia, dell'equità, a tutti quei valori che devono costituire una civiltà, se così vuole essere, perché noi non possiamo considerarci altro se appunto non si affermano questi valori importanti. La vita umana prima di tutto, il rispetto della vita umana prima di tutto, la dignità della persona prima di tutto, che non siano parole ma fatti concreti. Quindi è bene aver paura, perché la paura costituisce un anticorpo nei confronti della possibile perdita di una democrazia, perché nessuno si vuol dimenticare gli anni bui terribili del nazifascismo, e noi non vogliamo certo rivivere quel periodo in cui sono state uccise delle persone solo e soltanto perché avevano un'etichetta appiccicata addosso. Questo noi non ce lo vogliamo, non ce lo possiamo permettere, e quindi, com'era lo slogan di Libera sabato al corteo di Genova per quanto riguarda le vittime della mafia, io non posso, non voglio, non devo dimenticare.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Servizio di tesoreria, ripetizione dei servizi di cui alla convenzione in essere per il triennio 1 aprile 2012, 31 marzo 2015. La parola all'assessore Giovannetti.
Innanzitutto mi associo con quello che è stato detto da chi mi ha preceduto relativamente al modo di operare che è sempre stato seguito in questo Consiglio Comunale e che spero prosegua anche dopo la fine di questa legislatura. Andiamo al provvedimento all'ordine del giorno di oggi. Questo provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione riguarda la ripetizione del servizio di tesoreria attualmente affidato per il periodo 1 aprile 2009 31 marzo 2012 alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che, come evidenza il responsabile del servizio finanziario, nell'ultimo triennio è stato svolto con la dovuta puntualità ed è risultato rispondente ai livelli qualitativi richiesti dalla Convenzione. La possibilità di rinnovo è espressamente prevista, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera B,
del decreto legislativo 163 del 2006 e dall'articolo 23,2 della Convenzione numero 26 del 2009 e le condizioni alle quali la Cassa di risparmio è disposta a ripeterlo sono le stesse della Convenzione attualmente in vigore con la sola eccezione del tasso debitore. Precisamente, interessi attivi Euribor a 6 mesi riferito alla media del mese precedente, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Fornitura gratuita dei servizi inerenti alla gestione e riscossione delle entrate tributarie, come previsto dall'articolo 5 della Convenzione. Interessi passivi su mutui, tassi di interesse su mutui contratti con l'Istituto Tesoriere, pari al tasso di riferimento per i mutui pubblici, ridotto di 60 punti base, come previsto dall'articolo 15 della stessa Convenzione. Tasso debitore Euribor a 6 mesi più spread dello 0,25%. Il tasso debitore, anche a causa del declassamento del debito sovrano dello Stato, l'ormai ben conosciuto rating, passa da Euribor a 6 mesi più spread meno 0,25 a Euribor 6 mesi più spread più 0,25 punti percentuali. Per il parziale adeguamento alla percentuale 2009 sui tassi di sistema, sostanzialmente all'epoca in cui fu stipulata la convenzione che andiamo a rinnovare, il tasso applicato risultava pari al 29% del tasso medio di sistema, definito come tasso medio applicato agli affidamenti alla clientela da parte della Cassa di risparmio, così come riportati nelle rilevazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'adeguamento puntuale avrebbe comportato un innalzamento dello spread a 1,10 punti percentuali. Tuttavia la Cassa di risparmio, nell'ottica di poter ottenere il rinnovo della convenzione, lo limita allo 0,25 punti percentuali, ferme tutte le altre condizioni. È di tutta evidenza che la modifica del tasso debitore sull'anticipazione può ritenersi congrua rispetto a una revisione dei prezzi dovuta alle mutate condizioni dettate dall'andamento del mercato dei tassi nell'arco del triennio trascorso e specialmente negli ultimi mesi. Ho finito, grazie per l'attenzione.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 1 all'ordine del giorno, servizio di tesoreria, ripetizione dei servizi di cui alla convenzione in essere per il triennio 1 aprile 2012, 31 marzo 2015. Chi approva? Approvato all'unanimità. Sulla stessa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi approva? Approvata all'unanimità. Punto numero 2 all'ordine del giorno, piano intercomunale di protezione civile tra il Comune di Quarrata e il Comune di Serravalle Pistoiese, approvazione. In aula è presente l'ingegner Cucinotta per eventuali domande e chiarimenti. Il piano è stato discusso in sede di commissione il 2 marzo 2012. Prego, Sindaco.
Sì, intanto permettetemi appunto di ringraziare la presenza qui stasera dell'architetto Battaglieri, dirigente del nostro comune, e dell'ingegner Cucinotta. Ci abbiamo anche l'assessore Raffanelli di Serravalle, che ringrazio della presenza, visto che il piano è intercomunale, quindi approfitto per dire che al comune di Serravalle sarà in discussione domani sera. Quindi ci sarà questa doppia approvazione. Questo piano è appunto un piano intercomunale fatto insieme, elaborato appunto dai comuni di Quarrata e Serravalle. Quarrata aveva, finché non è approvato questo, diciamo, un piano comunale di protezione civile del 17 novembre 98 e la prefettura di Pistoia ha individuato Quarrata con un decreto prefettizio come capofila di un centro operativo misto che comprende Agliana, Montale e Serravalle, no? Perché sono appunto del bacino idrografico dell'Ombrone pistoiese. Questo è un piano molto, cioè, ha alcune caratteristiche, di cui una che è il fatto che sia un piano implementabile, quindi in questo momento il piano è stato appunto redatto per i nostri due comuni, ma può essere agganciabilissimo agli altri due comuni che sono rimasti fuori perché avevano già il loro piano di protezione civile, ma il nostro è un piano appunto integrabile e quindi ci potrà essere una futura adesione appunto, perché è quello che chiede un po' la Regione Toscana. La Regione Toscana, attraverso una legge regionale del 2003, la 67, che disciplina appunto queste competenze della Regione e degli enti locali per l'organizzazione di un sistema integrato e solidale dei soggetti appunto deputati. C'è un'altra cosa che vorrei sottolineare, ovvero sia che è stato usato un metodo, il metodo Augustus, che praticamente la cosa importante è che ha un linguaggio condiviso. È un linguaggio condiviso dalla protezione civile, dall'associazionismo, per cui c'è la possibilità di capirsi senza usare metodi e linguaggi diversi, per cui insomma se noi si parlasse, passatemi la battuta, inglese e magari la protezione civile turco sarebbe un problema. Invece questo metodo è un metodo comune anche a livello nazionale, questo mi sembra che sia una cosa da mettere in rilievo perché è importante. Quindi noi abbiamo fatto, è stato votato tra l'altro dal Consiglio Comunale, questa convenzione fra i nostri due comuni nel marzo del 2010 e questa appunto ha permesso l'elaborazione di questo piano. È chiaro che il sindaco di ogni comune rimane l'autorità di protezione civile, ma questa struttura permanente che praticamente permette di dare risposte in caso di emergenze che coinvolgano più di un comune, non solo, ma c'è anche un'altra cosa importante, ovvero sia c'è la possibilità di avere risorse che sono messe in comune appunto tra i due comuni e questo porta a una razionalizzazione delle risorse e quindi avere un modello operativo molto moderno, all'avanguardia. Faccio un esempio, ci sono per esempio piani di lavoro tipo il modello dell'evacuazione, cioè è stato fatto un grosso lavoro con l'anagrafe e lo stato civile per trovare e individuare eventualmente i primi piani, i secondi piani, è stato fatto tutto un lavoro importante per quanto riguarda per esempio chi ha problemi tipo handicap eccetera, per cui è un piano bello, un piano fatto bene, un piano che è stato studiato approfonditamente e che ci permetterà di avere un modello operativo efficiente, efficace e naturalmente l'augurio che faccio a tutti è di non adoperarlo mai questo piano di protezione civile, ovviamente. Ci sono già state fatte le verifiche di massima, province e regioni hanno detto che va tutto bene, per cui ci sentiamo di proporre a questo Consiglio Comunale l'approvazione di un piano che darà risposte appunto alla nostra città. Come ha detto il Presidente del Consiglio, se ci sono domande è sicuramente meglio rivolgerle all'ingegner Cucinotta che a livello tecnico è tra coloro che hanno appunto redatto questo piano. Vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie Sindaco, chi vuole intervenire? Consigliere Catalano, prego.
Buonasera. Allora, io avevo già sollevato in commissione una problematica che non era stata presa in considerazione, quella dei minori, perché con attenzione si è preso in considerazione i portatori di handicap e questo va benissimo. Però il comune di Quarrata ha un tasso di natalità molto alto, quindi anche in certe zone molto probabilmente si può verificare una percentuale di minori non tra virgolette, capace di pensare a se stesso in confronto agli adulti, che andrebbe monitorata in modo da capire, là dove si evidenziano delle zone di raccolta, su quale zone andare prima a fare il prelevamento delle persone. Poi per il resto mi sembra che abbiate fatto un ottimo lavoro.
Grazie consigliere Catalano. Altri interventi? Non ce ne sono? Prego ingegnere, risponde, grazie.
Sì, noi in realtà abbiamo previsto, per quel che riguarda in particolare il rischio idraulico, avendo a riferimento quelle abitazioni dove è possibile evidentemente che si manifesti la necessità di evacuare, abbiamo predisposto comunque delle schede che consentano non soltanto, diciamo, di raccogliere delle informazioni relativamente all'eventuale presenza di persone non autosufficienti. È possibile anche andare, magari adesso se volete lo vediamo, andare a identificare, chiaramente raccogliendo i dati opportunamente per le date e circoscrizioni, è anche possibile identificare magari la presenza di persone, diciamo, non adulte. Quindi noi evidentemente in prima battuta, quando siamo andati a caratterizzare le varie zone, ci siamo concentrati, cioè, come raccolta di informazioni, sono state identificate le persone, diciamo, non autosufficienti. Da un punto di vista proprio come modulo c'è anche la possibilità, in seconda battuta, di andare a identificare anche le persone magari non maggiorenni e così via. Quindi tutte queste specificità è possibile con il tempo andare a identificarle. Cioè, è stato pensato anche per questo motivo il piano.
Grazie ingegnere. Chi vuole intervenire? Non ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Non ce ne sono. Pongo in votazione allora il punto numero 2 all'ordine del giorno. Piano intercomunale di protezione civile tra il Comune di Quarrata e il Comune di Serravalle Pistoiese. Approvazione. Chi approva? Approvato all'unanimità. Do atto che non hanno partecipato alla votazione il consigliere Mario Nicolai e il consigliere Ferranti. Ringrazio l'ingegner Cucinotto e l'architetto Battaglieri della loro presenza e passo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Statuto SPES, approvazione, la parola all'assessore Mauro.
Grazie Presidente. Permettete anche a me di unirmi alle parole di commiato pronunciate dal Presidente, con l'augurio che la democrazia continui ad essere il modus operandi di questo Consiglio e con l'augurio anche che il fine costituisca, continui a essere rappresentato dalla ricerca del bene comune dei cittadini di Quarrata, che debba quindi restare il faro che dovrà illuminare l'agire politico del prossimo Consiglio. Ciò premesso, passerei quindi all'ordine del giorno di cui abbiamo discusso in commissione. Si tratta dell'approvazione che viene richiesta dello statuto SPES, che va a modificare il precedente vigente. La SPES fino ad oggi è una società per azioni, i cui azionisti sono sono i comuni della provincia pistoiese. La modifica che viene proposta prevede che da società per azioni si passi a una società consortile. Questo si rende opportuno, non necessario, ma opportuno, come è stato chiarito in commissione, per l'adeguamento alle norme e alla legislazione nazionale che si adegua a quella dell'Unione Europea. Questo comporta una modifica anche del tipo di rapporto tra i comuni e la SPES, con l'introduzione di quello che viene denominato controllo analogo, per cui la SPES viene ad essere una sorta di prolungamento dell'ente, cioè un ufficio che viene controllato direttamente come se fosse un ufficio interno all'ente stesso. In commissione erano emerse alcune richieste di chiarimento, è stata inviata la documentazione con tutti i verbali degli ultimi 2 anni di discussione all'interno dell'ODE, con i pareri tecnici del legale e del notaio. Spero che siano stati abbastanza illuminanti in merito a quelle perplessità. Grazie.
Grazie Assessore Mauro. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Consigliere Catalano, prego.
Buonasera, mi parla di essere solo. Allora, opportuno nel proprio termine esatto, diciamo che questa soluzione, a quanto ho capito io, è un modo per superare il fatto che la CE e la legge nazionale imponevano in questi casi il bando. Però io sono felice di questo, perché questo è un chiaro esempio di ripubblicizzazione dei servizi. Una società per azioni o quello che era diventa una società con sortile tra comuni. Io spero vivamente che questa forma giuridica, anche in virtù del referendum che c'è stato, si possa portare in tutte le società che fanno un servizio pubblico. Sarebbe un'ottima soluzione e risolverebbe il problema dell'utile, perché qui in questo tipo di società non c'è più l'utile, quindi non c'è più l'interesse privato.
Grazie consigliere Catalano. Chi vuole intervenire? Non ci sono altri interventi. Per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, statuto SPES, approvazione. Chi approva? Approvato all'unanimità. Punto numero 4 all'ordine del giorno, adesione alla carta di Pisa redatta dall'associazione Avviso Pubblico. La parola al sindaco.
Allora, scusate, ma questa è una proposta che Avviso Pubblico, che è appunto l'associazione degli enti locali che coinvolge comuni, province e anche alcune regioni, ha appunto promosso. È un codice etico per la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali. Se si pensa che in Italia abbiamo giri d'affari e per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto che ci riguarda più da vicino, il problema per esempio della corruzione incide pesantemente sulla credibilità dell'Italia a livello anche internazionale, per esempio sulla sua capacità di crescita e attrazione di investimenti dall'estero. Ma quanto ci costa, tra virgolette, la credibilità che come classe politica abbiamo nei confronti dei nostri cittadini, che non è che sia meno importante rispetto all'aspetto che si diceva prima. Quindi non si può pensare solo a un'azione repressiva da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, ma si tratta anche contemporaneamente di promuovere un'azione sul versante della promozione, della prevenzione, perché la politica sia appunto un soggetto primario, un soggetto responsabile. È nato quindi questo codice etico codice etico che è stato appunto dato, è stata data vita a una commissione coordinata dal professor Alberto Vannucci, composta da amministratori, funzionari della pubblica amministrazione, docenti universitari. E praticamente nasce questa politica anticorruzione dal basso, cioè nasce da noi che siamo appunto non certamente lo Stato a cui è chiesta una legge, perché lo Stato italiano ha firmato la Convenzione di Strasburgo, pensate, nel 1999 e siamo ancora a aspettare la firma della ratifica, no? È chiaro che questa si chiama Carta di Pisa perché è stata la sede delle riunioni, no? Tra l'altro la città di Pisa l'ha adottata già. Coloro che si associano a viso pubblico, noi l'abbiamo fatto diversi anni fa, a questo punto diventano soci e adottano questa carta. È molto interessante perché, vi faccio alcuni esempi, no? È chiaro che ci deve essere la trasparenza, per cui non si può, chi fa parte dell'amministrazione pubblica non può arrecare, non può prendere, diciamo, vantaggi personali, ci deve essere piena trasparenza del patrimonio. Un esempio che vi dicevo, possiamo accettare regali al massimo per 100 euro l'anno, cioè quindi evitando, permettetemi la battuta, le vasche piene di spigole, e, tanto per rimanere nel nostro, insomma, senza andare a cercare altri parenti e conoscenti. Bisogna interessarsi appunto, cioè evitare gli interessi personali o appunto i vantaggi personali. Questo, ripeto, all'interno, in una cornice di confronto democratico, perché, per cui dobbiamo avere un comportamento come amministratori in cui ci sia appunto fiducia e collaborazione fra cittadini e amministratori. È ovvio che noi dobbiamo pensare, per esempio, l'amministratore, ogni amministratore deve appunto opporsi, per dire, al reclutamento di personale non su principi che non siano il riconoscimento del merito e della competenza professionale. Sembra una cosa banale, in realtà quest'Italia purtroppo, quando si parla di meritocrazia, non è proprio sempre facile. In ogni caso, se ci sono, c'è anche l'impegno, che se anche questo sembra una cosa banale, ma in realtà, come dire, è un'affermazione. Nel caso ci sia, per esempio, un rinvio a giudizio per mafia, riciclaggio, cioè per azioni ovviamente molto importanti, traffico illecito di rifiuti, cioè cose appunto da mafia, c'è l'impegno appunto a dimettersi. Questo è un, secondo me, cioè lo propongo al Consiglio Comunale perché Quarrata possa essere uno dei tanti comuni, perché ora cominciano veramente a essere tanti, che danno questo segnale. Cioè io credo che il segnale vero sia proprio quello che dicevo prima. Ci sono mille casi e, come dice, come si sente dire spesso, no? Fa rumore un albero che cade e non una foresta che cresce. Io sono fiduciosa, convinta che in Italia, non solo da noi, la maggioranza sia una foresta che cresce, cioè ci siano amministratori che hanno a cuore il bene comune, che appunto lavorano umilmente a servizio della propria città. E credo che non sia giusto accettare neanche il fatto che per alcuni alberi che cadono e che fanno rumore, tutti gli altri siano indicati come appunto persone non corrette. Per cui, per riprendere questo contatto, questa fiducia, questa voglia di rifare politica, per riportare la politica a essere qualcosa che i cittadini vedono con occhi diversi e per questo ricominciano a praticare perché ne hanno fiducia, io credo che questo sia un segnale forte, un segnale importante, un segnale che debba appunto gridare che non siamo tutti uguali, nel senso che noi crediamo nell'uguaglianza, ma nell'uguaglianza appunto d'opportunità, ma che non è giusto che gli onesti debbano essere considerati, diciamo così, come quelli che appunto onesti non sono. Per questo motivo io chiedo a questo Consiglio Comunale di approvare questa delibera, perché, ripeto, è un modo che può essere indicativo per, come segnale che noi comuni, noi enti locali ci vogliamo dare come codice etico di comportamento. Io vi ringrazio anche in questo caso dell'attenzione e vi chiedo ovviamente un voto favorevole.
Grazie Sindaco. Chi vuole intervenire? Consigliere Ciottoli, prego.
Beh, questo appello noi lo accogliamo, anche perché, devo dire, sono stato 2 giorni alla convention di Future Libertà a Pietrasanta, dove è stata proprio una giornata di dibattito di quello che ha illustrato il Sindaco. Ma vede, Sindaco, forse lei ha parlato della base, ma credo che sia la politica in questo caso a vertici che devono dare il segnale alla base, perché come vede ci sono state inquisiti, magari vengono processati, allorché finisce l'iter della legge passano 15 anni, 20 anni, poi un giudice ribalta tutte le sentenze, poi si ripresentano un appello e le ribaltano. Quindi bisognerebbe dare dei tempi certi della giustizia, in modo tale, come ha detto anche il Presidente Gianfranco Fini, non c'è bisogno di andare in giudizio, ma basta che per la prima volta viene a un procedimento penale dalla pubblica amministrazione, deve essere scancellato, non si deve neanche più ripresentare. Con i governi che si sono avuti fino ad ora, io credo che bisognerebbe che tutti andessero a casa. Questo è un dato di fatto. Quindi non credo che sia la gente comune, o magari possiamo essere noi, ma deve essere la politica stessa che deve dare questo segnale. Sarebbe bello anche noi di fare la nostra parte, nel senso non avere conflitti di interessi anche all'interno dei consiglieri comunali. Non bisognerebbe avere rapporti con l'amministrazione, non bisognerebbe andare magari dal medico e magari fargli un regalo, come ha detto anche lei, che per farsi fare la visita avanti, perché magari può fare, chiedo una TAC e me la danno a 1 anno e mezzo, invece se è lungo 100 euro magari a un infermiere dopo 3 giorni me lo fanno. Quindi credo che sia un sistema totale da cambiare. Certo, questo è un passo, che è bene che anche noi diamo il nostro apporto, il nostro segnale, ma credo che sia compito di tutti, sia da quei piccoli, ma in particolar modo da quei grandi.
Grazie consigliere Ciottoli. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Galligani, prego.
Sì, giusto per... Buonasera, intanto. Giusto per segnalare la volontà del gruppo del PD, naturalmente, di appoggiare con un voto favorevole l'appello e l'adesione alla Carta di Pisa. Approfitto della dichiarazione di voto proprio per sottolineare in particolare il fatto che il fatto che ci si dia un codice etico, probabilmente è vero, può non essere fin troppo rilevante per chi fa politica locale come noi, che lo fa molto spesso per passione, e questo probabilmente deve essere un punto d'orgoglio per noi. però dobbiamo riflettere sul fatto che il bisogno di un codice etico per chi si occupa di cosa pubblica ha una rilevanza fondamentale per quanto riguarda l'attrattività degli investimenti per un paese come l'Italia. Noi forse non ci rendiamo conto, c'è l'aspetto sicuramente morale che è importantissimo per chi fa politica, ma il costo che la corruzione ha per il nostro paese è enorme e contribuisce in maniera significativa a quello che è il nostro attuale stato di crisi economica. Quindi ben venga l'adesione a un codice etico, probabilmente non così rilevante per la politica locale, ma che serva da esempio, dato che loro probabilmente non lo sono, per i nostri politici nazionali. Grazie. Il voto è favorevole, naturalmente.
Grazie, consigliere Galligani. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, adesione alla Carta di Pisa redatta dall'Associazione Avviso Pubblico. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Punto numero 5 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consiliare Il Popolo della Libertà in data 10 gennaio 2012, protocollo numero 1137, ed avete ad oggetto cittadinanza onoraria a Mark Cavendish. Prego la parola al consigliere Ferranti.
Allora, finalmente si arriva a discutere dopo le vicissitudini delle primarie, non primarie, si arriva a discutere la mozione e mi fa piacere che sia fatta anche nell'ultimo consiglio. Le motivazioni sono, come dire, sono descritte da quelle che sono le gesta, no? di un ragazzo e di un campione, di un professionista. E a me ha colpito in particolar modo quando fu fatto l'appello anche dal sindaco, quando l'anno scorso, in una delle vittorie in Francia, uno dei quotidiani maggiori, quotidiani sportivi francesi, riportava appunto Mark Cavendish e erroneamente aveva messo nato a Quarrato, in realtà è cittadino quarratino ma non nato, ma questo era, come dire, ho provato, e chi è vicino al ciclismo, chi è vicino a questo sport ha provato enorme orgoglio a vedere sui giornali di tutto il mondo questa edizione nata a Quarrata. E questo è l'emblema di un ragazzo che ha fatto anche della correttezza il suo modo di vivere, la pulizia delle proprie gesta, facendosi trovare puntuale ad ogni controllo antidoping. E questo è un segnale straordinario per uno sport che è stato, come dire, costellato da vicissitudini. Ricordiamo dal Tour de France di Marco Pantani in poi, voglio dire, quanti sono stati annoverati nella lista nera del doping. Quindi è motivo d'orgoglio di avere un campione che peraltro annovera anche un fans club qui in centro, tra l'altro numerosissimo di giovani, non giovani e meno giovani. E quindi, come dire, è un motivo di orgoglio. Ho avuto modo di, tramite amicizie, di poter parlare con il suo agente e è enormemente soddisfatto di questa cosa, perché, e io lo posso capire forse magari anche più di altri, io sono venuto qua ormai da 10 anni, e per chi vive la città, avere un riconoscimento, in questo caso se lo sarà a Mark Cavendish con la cittadinanza onoraria, ma anche per chi come me ha seduto sui banchi del Consiglio Comunale, è veramente un motivo d'orgoglio per amare una città sentendosi parte di una comunità. In più si chiede al team, in questo caso al team Sky, di mettere una scritta sulla maglia di Mark Cavendish, che non potrà essere, lo annuncio subito, non su quella se sarà di campione del mondo, perché quella non potrà essere inserita, la scritta no doping comune di Quarrata. È un messaggio che arriva direttamente, come dire, dal nostro comune per il cittadino, in questo momento più importante, che porta anche i colori della nostra città nel mondo. Io approfitto e mi permettete di una digressione personale, non l'ho fatta all'inizio, lo volevo fare con l'ultima mozione per ringraziarvi di questi 5 anni. Anch'io, come altri, per scelte, come dire, di famiglia, di lavoro, vi seguirò dalla prossima volta con impegno, magari con più non più dai banchi, ma dalla tribuna dei cittadini. E devo dire la verità che devo ringraziare non solo dalla maggioranza, l'opposizione, ai membri di giunta, perché veramente ho trovato, e ne parlavamo con alcuni colleghi, nel rapporto e nelle discussioni che abbiamo avuto, non solo ho capito dalla politica cosa significa l'impegno a livello amministrativo, ma nel mio caso anche in un confronto serrato all'interno del partito, le vicissitudini che ci hanno accompagnato e alle discussioni in Consiglio Comunale, vi torniamo a ripetere, per chi come me viene da fuori ormai da 10 anni, ho veramente imparato ad amare questa città e a sentirmi parte di una comunità, e cosa che non è indifferente quando si arriva da fuori, essere accettati e trovare amici. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Ferranti. Chi vuole intervenire su questa mozione? Consigliere Romiti, prego.
Sì, rapidamente, per esprimere la condivisione da parte del nostro gruppo su quella che è la mozione, per fare un semplice piccolo emendamento dove si dice a contattare i dirigenti del Team Sky per valutare la possibilità di inserire tra i loghi della maglia di Mark Cavendish il logo del comune con la scritta No Doping, di aggiungere, anche se ritengo sia una cosa abbastanza normale, a titolo gratuito. Quale messaggio importante? A titolo gratuito, perché questa è una cosa molto importante, ritengo che sia una cosa ben fatta, è un messaggio anche importante, ma chiaramente noi si vuole che venga aggiunto a titolo gratuito, perché qualsiasi tipo di spesa sarebbe stata eccessiva, visto tutte quelle che sono le difficoltà del periodo che attraversa tutta la nostra città, il nostro paese e le amministrazioni. Noi riteniamo che questa cosa comunque vada aggiunta. Anch'io non ce l'avevo fatta prima a prendere lì la parola, aggiungo in 30 secondi quello che è il mio ringraziamento dal capogruppo del Partito Democratico alla Giunta, al Sindaco in modo particolare per i 10 anni che ho passato insieme, e in modo particolare voglio ringraziare sia gli uffici che ci hanno permesso di svolgere il lavoro di consiglieri comunali nel modo migliore, per la pazienza che hanno avuto e per la competenza con cui hanno portato avanti tutti quelli che erano i loro da farsi. In modo particolare voglio ringraziare Simone, Nicola, Mirko, Marco, Alessandra, Riccardo, che l'ho sempre ritenuto facente parte del nostro gruppo, visto che si è lavorato sempre insieme, Leonardo, Luca, Lorenzo e Alessandro, che stasera non è potuto venire, per il lavoro che si è fatto insieme. Il lavoro che si è fatto insieme, perché fare consiglieri non è facile. Mi rendo conto che è stato un lavoro abbastanza importante, e ritengo che la fortuna più grande è stata quella anche di aver avuto un ottimo rapporto con la Giunta, col Sindaco, col Presidente del Consiglio, che ringrazio per il lavoro svolto, perché noi riteniamo di avere svolto in questi anni nel miglior dei modi quello che era il nostro compito, un compito di collaborazione, un compito allo stesso tempo però critico in quello che erano il chiuso delle nostre stanze per cercare di dare delle risposte importanti alla città di Quarrata. Quindi concludo ringraziando di nuovo tutti per questi 5 anni, che li ritengo 5 anni importanti dedicati alla nostra città.
Grazie consigliere Romiti. Rispetto alla proposta che fa il consigliere Romiti su questo piccolo emendamento, c'è l'accordo di tutti. Grazie. Consigliere Ciottoli, prego.
Ma io di questa mozione sono d'accordo per quanto riguarda no doping, la scritta no doping. Per quanto riguarda la cittadinanza onoraria ho delle perplessità, perché secondo me, io probabilmente può darsi anche che sbagli e quindi può essere oggetto anche di discussione qui all'interno del Consiglio Comunale, quando si arriva a dare un riconoscimento onorario, penso a quegli sportivi che hanno dato per esempio proprio la vita dello sport, quindi non è secondo me un discorso temporaneo perché ha vinto una corsa come può aver vinto una partita di pallone, ma deve essere il comportamento portato allo sport, e quindi portato allo sport intendo anche verso la comunità e verso gli altri come esempi di vita. Credo di dire che il più grande giocatore al calcio di tutti i tempi sia stato Maradona. Quando è arrivato a Barcellona per 2 anni ha fatto la sponsorizzazione appunto del doping e della droga. Si è visto nel crescere questo grande calciatore che esempio è stato per tutti. È stato un esempio di grande calciatore, però non di insegnante, né insegnante di sport né insegnante di vita. Io perlomeno la vedo a questa maniera. Sul territorio quaratino, secondo me, ci sono stati altre persone che hanno dato nello sport, anche nel ciclismo, che non mai sono stati rammentati, tipo Fabrizio è stato un grandissimo gregario. I Lenzi, Guerrando, voglio dire, ci sono stati dei nomi veramente che hanno dato esempio allo sport e al ciclismo, e non perché hanno vinto una gara. Io la interpreto così: per me dare la cittadinanza onoraria a questo bravo ragazzo, bravo atleta sicuramente, secondo me c'è da aspettare alcuni anni per vedere proprio il comportamento della persona.
Grazie consigliere Ciotto. Le altri interventi? Se non ci sono altri interventi.
Presidente, un attimo.
Consigliere Mario Nicolai, prego.
Una domanda che non è una domanda maliziosa, fu all'assessore e al proponente della mozione. Riguardo a Cavendish, non ci sono mai stati problemi di doping di cui abbiano parlato i giornali, per errore o per fatti certi? È una domanda che vi faccio.
Grazie consigliere Nicolai. Prego assessore D'Alì.
Buonasera a tutti. Intanto mi scuso con la volta precedente, ma era una competizione quella delle primarie, per cui mi scuso per non essere stato presente. E ringrazio il consigliere Ferranti che ha posto all'ordine del giorno con una mozione questo tema, che vedo è motivo di discussione e di varia interpretazione. Io sinceramente ho anche provato a organizzare questo evento con Daniele, poi ce lo siamo anche detto. Ho avuto la fortuna di sposare un carissimo amico che è fatto da tramite tra me e Mark Cavendish, che in anni passati, quando ancora non era campione, ho avuto modo di vederlo allenare, perché sono andato un po' di volte in macchina con Massimiliano, e vi devo dire che ho conosciuto una persona molto umile, votata al sacrificio e alla fatica, perché il ciclismo è questo. Molte volte io, provenendo da quel mondo, soffro vedendo, no, l'accanimento che c'è su questo sport relativo al doping. Bisogna fare questa riflessione sul doping. Il ciclismo è l'unico sport di cui si ha controllo non soltanto quando si fanno le gare, ma tutto
Cioè, il ciclista è per legge obbligato a sottoporsi non a controlli antidoping, a controlli diversi, ora il sindaco probabilmente, cioè a controlli del sangue che risalgano a cose diverse dal doping. Prima sentivo rammentare Pantani. Pantani è stato squalificato al Giro d'Italia per un eccesso di valore dell'ematocrito, no? Oggi quei valori sarebbero consentiti, perché oggi si prende a riferimento l'emoglobina e non l'ematocrito. Io devo dire personalmente che sono d'accordo per conferire la cittadinanza onoraria a un cittadino che risiede a Quarrata da diversi anni e che ha vinto, Daniele ha fatto un lungo elenco, certamente su tutti spicca il campionato del mondo su strada, ma questo ragazzo ha vinto la Milano Sanremo, ha vinto diverse tappe al Giro d'Italia, al Tour de France, ha vinto altri due campionati del mondo su pista, perché lui nasce pistardo, grandissimo velocista, grandissima persona, anzi, anche una fragile persona, perché io ho avuto modo di parlarci e chiedergli se era disponibile a fare questa festa, questa cerimonia, perché fra l'altro c'è anche un istituto di credito che vorrebbe conferirgli un premio. E mi disse: guarda, mi chiamò sindaco, forse mi ha portato anche male. Perché c'avevo la fascia quando ho sposato. Guarda, ho un momento che non rinuncio a tutte le feste, perché io sono una persona molto riservata. Infatti l'ho incontrato tantissime volte che viene a lavarsi lì di fronte al suo, c'era un lavasciuga, lavasecco, come. È sempre lì con la sua borsina e si riprende questa roba. Però ecco, io credo che vada incanalato questo riconoscimento per i meriti sportivi che ha la persona. E i meriti sportivi si valutano sulle prestazioni. Questo ragazzo ancora oggi giovanissimo ha dato dimostrazione di essere un vincente, di essere un esempio, di essere uno che si è sempre sottoposto a tutti i controlli. Ho letto su un giornale, ma l'ho letto, che una volta non è stato puntuale, ma penso perché non fosse reperibile al momento, no? Sì, sì, comunque non si è sottoposto, che ti posso dire, 20 al controllo del sangue, si è sottoposto al 21 perché non era, però di questo non è, non è. Per cui ecco, io credo che questa richiesta vada accolta così come il sindaco l'aveva proposta, io me ne assumo la responsabilità di non essere riuscito in questo periodo di tempo. Perché poi insomma bello sarebbe secondo me che la cerimonia si svolgesse nel sala consiliare, dove con tutte le onorificenze del caso si consegna questo titolo e magari poi si continua la festa da un'altra parte, invitando anche altri personaggi che giustamente, come faceva presente il consigliere Ciottoli, ci sono sul nostro territorio, no? Di tantissimi ciclisti e quant'altro. Sulla questione di poter scrivere sulla maglia di questo atleta, ma credo della squadra a questo punto, del Team Sky, io ho avuto la fortuna di parlare un po' di tempo fa, qualche settimana fa, non un dirigente, un accompagnatore della società, e lui mi parlava che probabilmente per o una corsa in Italia o il Giro d'Italia si potrebbe vedere. Non so quanto si possa scrivere, comunque qualcosa probabilmente si potrebbe vedere di scrivere. Tenendo presente, io lo dico un'altra volta, che quando si parla di doping bisognerebbe scriverlo su tutte le maglie degli atleti che fanno agonismo. Perché prendere a riferimento soltanto il ciclista, si dà l'impressione che il ciclismo sia una furbata, no? Invece il ciclismo è uno sport fatto di sacrificio, fatto di rischiare la vita su due rotine che vanno a 100 all'ora in discesa. Questo era l'unica cosa, però ecco, personalmente io sono d'accordissimo e disponibile a ricontattare, io ho anche il numero del cellulare di Marche, risponde difficilmente, però a provare a concordare una data, magari anche il prossimo col nuovo consiglio comunale, ma tanto un consiglio comunale c'è comunque, no? Vedere una data magari fra o la Sanremo o il Giro d'Italia o il Giro d'Italia e il Tour de France, e dargli questo riconoscimento. Io sono completamente d'accordo.
Grazie Assessore Dalì. Ci sono altri interventi? Consigliere Cialdi, prego.
Buonasera. Io capisco un po' le perplessità di Maurizio, però non arrivo a condividerle fino in fondo. Capisco ci può essere delle perplessità quando si parla di sport e dare quindi la cittadinanza onoraria, che è la più, diciamo, alta onorificenza che può dare un comune, bisognerebbe ponderarla magari anche un pochino di più. Però qui si tratta di dare un riconoscimento, peraltro giusto, a un ragazzo molto giovane che viene da lontano, viene da molto lontano, e ha vinto tanto, è forte, cioè questo ragazzo è veramente forte, è molto umile, anch'io ho avuto modo di avvicinarlo, ma non è che ci abbia, che abbia grandi frequentazioni, però mi ha dato anche a me l'idea di una persona molto semplice, molto alla mano, molto tranquilla, un ragazzo che però nel suo campo, nel campo sportivo, è molto bravo. Quindi, ripeto, la cittadinanza onoraria è una cosa molto seria. Probabilmente aver fatto magari, che ne so, magari anche una piccola commissione per valutarlo un pochino più attentamente, i pro e i contro, non sarebbe stato peggio. Comunque, nel nostro caso riteniamo che sia giusto dare la cittadinanza, chiedere di dare la cittadinanza a Mark Cavendish. Una cosa non sono tanto d'accordo con Giovanni. Lui dice che su tutte le maglie bisognerebbe scriverci no doping. Secondo me in nessuna maglia ci dovrebbe essere scritto no doping, perché il no doping dovrebbe essere normale, la normalità. Invece purtroppo doverlo scrivere lo fa sembrare una cosa che, a cui bisogna tendere. Assolutamente no, dovrebbe essere la normalità.
Grazie consigliere Cialdi. Altri interventi? Consigliere Catalano, prego.
Io sono completamente a fuori dell'iniziativa, anche perché la gente va premiata mentre fa lo sforzo, perché molto spesso si prema la gente dopo che è morta. Ne godono gli altri, ma insomma invece sarebbe giusto che di questi premi, se meritati, ne goda la persona che se l'è meritata.
Grazie consigliere Catalano. Invito il Consiglio a porre l'attenzione sulla mozione che ha presentato il consigliere Ferranti, dove dice impegna il sindaco e la giunta, impegna il Consiglio a conferire la cittadinanza italiana. È una cosa che facciamo noi come consiglieri, come istituzione, quindi la correggo in tal senso. E conseguentemente tolgo anche, invito il sindaco e l'assessore allo sport a contattare. Se non ci sono altri interventi, la parola al consigliere Ferranti.
Niente, per una brevissima replica, ma anch'io capisco le perplessità anche di Maurizio, ci mancherebbe altro. E provo a spiegarti, Maurizio, me lo sono posto anch'io quando ho fatto la mozione, perché non è... Secondo me oggi è vero, ci sono tanti sportivi, ma non solo nello sport, nella nostra comunità tanti avrebbero avuto, come dire, questa cittadinanza onoraria era appropriata per quello che hanno fatto. Oggi però c'è bisogno, a mio avviso, specie nello sport, ma anche in tanti altri campi, per i giovani di esempi. Ma di esempi che siano concreti, che siano a loro portata di mano. E penso che questo ragazzo rappresenti per un giovane, non solo per questo sport, ma per chi lo conosce e lo vede sulle nostre strade, veramente un esempio. Ma un esempio anche di un ragazzo che si è messo in discussione nella vita, che è venuto via dal proprio paese, è venuto a stare in un'altra nazione, in un'altra città, in un'altra realtà, si è messo in discussione, ha fatto il suo lavoro, lo ha fatto bene da professionista, lo sta facendo bene. Io penso che quando ci sono degli esempi, e se ce ne saranno, io vi invito, perché, come dire, non facendo proprio parte su questi banchi, vi invito veramente a porre un accento su quelli che sono gli esempi. Non fa mai male conferire una cittadinanza onoraria se queste persone sono esempi per le giovani generazioni.
Grazie consigliere Ferranti. Esaurita la discussione, pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consiliare Il Popolo della Libertà in data 11 gennaio 2012, protocollo numero 1137, ed avente ad oggetto cittadinanza onoraria Mark Cavendish. Chi approva? Approvata all'unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dai gruppi consiliari UDC, Future Libertà, lista civica Città per Te, in data 17 febbraio 2012, protocollo numero 6702, ed avente ad oggetto situazione della condotta adduttrice gas metano posata in via Pistoia. Chi la illustra? Consigliere Catalano, prego.
L'interrogazione è molto semplice. Più di un anno fa un nostro concittadino ha scritto una lettera a Pubblica Energia e al sindaco. Dopo un anno non gli è stata data nessuna risposta. E qui sono state fatte due domande semplici che non si sono risolte con l'intervento, di cui sono molto soddisfatto però. Se considera corretto non rispondere a un cittadino che solleva un problema di interesse non solo personale ma soprattutto collettivo e di sicurezza pubblica, e se a seguito di tale comunicazione sia stata attivata una qualsiasi azione da parte del Comune e se sì, quale? Ci sarebbe da aggiungere un'altra domanda che però l'ho saputa dopo e non l'ho potuta inserire in questa interrogazione. Circa 6 mesi fa all'assessore Mazzanti era stato chiesto di intervenire al riguardo e l'assessore Mazzanti aveva garantito che l'avrebbe fatto, ma anche lui non ha fatto niente.
Grazie consigliere Catalano. Vuole intervenire un attimo il sindaco su questo argomento e poi la parola al vice sindaco.
Cioè, io intervengo per quanto riguarda, diciamo, la parte di mia competenza, perché c'è una domanda, no? Considera corretto non rispondere a un cittadino. Allora, per quanto riguarda la posta che arriva al sindaco, cioè tutte le cose che arrivano a me, noi, diciamo, io ho l'abitudine, mi pare normale, di rispondere. Questa lettera non è stata protocollata all'attenzione del sindaco, quindi io, non avendola ricevuta, non ho risposto. Sono andata a vedere a chi era stata data da parte del protocollo, che sicuramente l'avrà fatto con, come dire, in buona fede, e questa è arrivata ai lavori pubblici, non all'assessore. Io, per quanto riguarda il nostro modo di vedere le cose, al di là di risolvere o meno le situazioni, credo che sia giusto almeno rispondere. Dopodiché ci sono casi nei quali, ora per dire, credo che, come dire, l'atteggiamento della non risposta sia un atteggiamento sbagliato. Questo ve lo dico perché lo penso. Se mi è capitato, se mi fosse capitato un caso ogni 700.000 lettere, perché se venite c'è una rispondenza piuttosto fitta, me ne scuso, perché credo che i cittadini, quando domandano, abbiano diritto a una risposta. Non so se sempre si può rispondere anche concretamente, ma quantomeno spiegare credo che sia un diritto dei cittadini. E vi ringrazio dell'attenzione, e visto che c'è il cittadino, tra l'altro ora per motivi diversi ci si incrocia, ci si vede spesso, l'avessi saputo, voglio dire, anche così in modo
normale gliel'avrei, ne avrei parlato, non sapendolo gliel'ho potuto dire. E vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie Sindaco. La parola all'assessore Mazzanti, prego.
Buonasera. Ma ora io, al di là, come dire, delle questioni di tipo burocratico, io obiettivamente mi ricordo di aver parlato con l'amico Michele e di essermi attivato con Toscana Energia per capire la realtà, se era come diceva Michele, se era un altro tipo di realtà e cos'altro. Toscana Energia infatti mi risponde una cosa di questo tipo qui: la tubazione del gas metano di via Pistoia risale agli anni 80. Le modalità di posa seguono quanto prescritto dal decreto ministeriale 24/11/1984, allora in vigore, secondo cui per le condotte in acciaio di settima specie, cioè di conduttrice a bassa pressione, è prevista una profondità di interramento di centimetri 60. Lo stesso decreto ministeriale, all'articolo 3, 4 e 1, paragrafo D, consente una profondità minore di interramento alla presenza di determinate circostanze e loro dicono, fra parentesi, che va protetta la tubazione. Toscana Energia dice anche che a seguito della lettera del signor Michele ha eseguito degli opportuni controlli e dagli accertamenti è emerso che la tubazione sotto il profilo altimetrico varia dai 90 ai 40 cm circa in prossimità di interferenze con altri servizi. Questo risponde Toscana Energia a suo tempo. Come dire, non dando per esaustiva questa risposta, abbiamo insistito dicendo: bene, i rilievi altimetrici sono codesti, verifichiamo un attimino se questo corrisponde alla realtà, se ci sono queste protezioni rispetto alle interferenze con altri servizi e quant'altro. Loro mi dicono, sono venuti in questi giorni ed hanno fatto le opportune verifiche e secondo loro il tutto è nella norma in base a quelle che sono le regole vigenti sul nostro territorio. È chiaramente un'azienda che lavora per il Comune di Quarrata, gestisce le reti per il Comune di Quarrata, seguono quelle che sono le normative vigenti. Io credo che a seguito dell'intervento che hanno fatto sia nostro dovere chiedere una relazione tecnica su quello che hanno trovato e quella, diciamo, sarà la posizione definitiva con cui Toscana Energia si assumerà la responsabilità della posa del tubo e delle protezioni che riguardano le varie interferenze.
Grazie Assessore Mazzanti. La parola al consigliere Catalano per la replica.
Allora, c'è parecchie cose che non vanno. Allora, con questa lettera ce l'ho anch'io. E si è dimenticato di leggere il primo paragrafo. E questo, sinceramente, lo trovo anche una mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio Comunale. Toscana Energia, con riferimento alla situazione menzionata dal signor Artesi Michele di Quarrata e riportata sul quotidiano Il Tirreno, Toscana Energia non risponde alla sua richiesta, risponde all'articolo sul Tirreno, che è altra cosa. Toscana Energia non trova una situazione normale. Toscana Energia sbudella via Pistoia e incamicia dentro, gettate di cemento, una situazione non normale. Poi un'altra cosa, a parte il fatto che bene Toscana Energia gli ha dei problemi di riferimento spazio-tempo, perché se io scrivo a lei e per attenzione a un altro, non si risponde a un altro per attenzione a me. Ma questo è un altro problema, poi io, meglio di questo forse non ci si può permettere. Toscana Energia si dovrebbe far spiegare perché si è intervenuta andando a misurare l'altezza con lo strumento dopo la lettera, ci deve essere andata altro che di lunedì, perché il signor Artesi, lo sappiamo tutti, e c'è la vetrina su via Pistoia, o c'è andata di lunedì o c'è andata di domenica, perché se c'è andata gli altri giorni, signor Artesi, un l'ha vista. Quindi la risposta che ha dato è totalmente soddisfacente. Lei non si è attivato minimamente a riguardo a questo. E se avesse inoltre, dico, ricevuto una lettera che era intestata al sindaco e per sbaglio era stata mandata a lei, le avrebbe dovuta riportare il sindaco, perché il sindaco avesse l'opportunità di rispondere.
Grazie consigliere Catalano. Passiamo al punto. Possiamo continuare l'ordine del giorno? Grazie. 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 Ne potete discutere dopo? No, io devo andare avanti con l'ordine del giorno, grazie. Il punto numero 7 all'ordine del giorno non viene discusso per assenza del proponente, a cui faccio gli auguri. No. Dispiace anche a me, però ho sentito anche il consigliere e gli ho detto: fai sì che qualcheduno prenda in carico questa cosa. Ora no. Passiamo al punto numero 8. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Futuro e Libertà in data 2 marzo 2012, protocollo numero 8414, ed avente ad oggetto condizione statica degli edifici scolastici pubblici sugli altri edifici di utilizzo pubblico a Quarrata. Chi la illustra? Consigliere Ciottoli.
Io spero, caro signor Sindaco, che gliel'abbiano comunicata questa, almeno, perché è 3 anni che sto aspettando documentazione e a oggi non è arrivato niente. Spero che gliel'abbia comunicato. Siamo iniziati e non si parlavano in ufficio tra l'un tra l'altro e si finisce e continuano a non parlarsi da un ufficio all'altro. Allora, è da tempo, come sapete dal 2008 c'è stata una grande disgrazia a San Giuliano Terme dove è crollato un soffitto, dove lì sono deceduti dei bambini. San Giuliano, sì, scusate, Terme è un'altra cosa. Sì. Quindi successivamente avevo fatto richiesta a questa amministrazione se era stato fatto uno studio di staticità e se i nostri ambienti, sia scolastici e anche pubblici, avevano la certificazione di sismici. E a oggi devo dire non ho avuto risposta da 3 anni a questa parte e spero che stasera qualcuno mi possa rispondere. Quindi non so io chi sarà l'incaricato, se il signor sindaco o Marco Mazzanti. Dietro questa mia richiesta, che ultimamente l'ho riprodotto un'altra volta all'URP, il funzionario mi ha chiamato che doveva protocollare, doveva fotocopiare alcune relazioni che erano state fatte, che mi risulta nel 2003, mi è stato detto da questo funzionario, e tra l'altro nel 2003 appunto è stato fatto alcune verifiche. Detto questo, sempre guardando tramite internet per cercare delle notizie in merito, la Regione Toscana ha stanziato 1.400.000 euro circa, ha stanziato a quegli enti che magari in difficoltà poteva attingere e chiedere questi fondi per iniziare, diciamo, questo studio per la staticità e per i certificati sismici. Volevo sapere se il Comune di Quarrata si è attivato a prendere questi fondi. Poi, una domanda che facevo, volevo sapere se tutti gli edifici pubblici, se hanno le certificazioni, sia oltre alle stati e le sismiche, se erano a norme a livello antincendio. Aspetto la risposta per poi dare giudizio se sono favorevole o no.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Capogruppo Cialli.
Sì, io ringrazio davvero Maurizio Ciottoli perché ritengo questa una interrogazione molto pertinente, perché abbiamo visto anche il nostro territorio, anche ultimamente, purtroppo, comincia un pochino a ballare, anche il nostro territorio. Quindi essere a conoscenza se gli edifici, principalmente quelli scolastici, asili, scuole elementari e scuole medie, ma fondamentalmente anche poi anche gli altri edifici pubblici sono o meno dotati di certificazioni che dipendono dall'età della costruzione dell'immobile, quindi statiche o sismiche a secondo quindi dell'età della costruzione e anche antincendio, credo di fondamentale importanza per avere uno screening preciso anche degli interventi eventualmente da operare su questi immobili. Quindi avere chiaro, perdendoci magari un po' di tempo, ma avere chiaro se tutti gli edifici sono in sicurezza, sia dal punto di vista statico, sismico o antincendio, credo sia davvero una cosa importantissima. E ringrazio il capogruppo Ciottoli.
Grazie consigliere Scialdi. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi, la parola all'assessore Mazzanti, prego.
Ma io rispetto all'interrogazione credo che debba essere fatto, come dire, un chiarimento in questo senso qui, perché il decreto regionale del 26 maggio 2010 approvava un bando per la selezione di alcuni interventi e la Regione stanziava una cifra di 1.316.000 euro, come dice l'interrogazione. Però gli stanziava questi danari e chiedeva questi interventi per comuni a maggior rischio sismico. Quarrata non è nell'elenco, secondo me, fortunatamente, dei comuni a maggior rischio sismico. Quindi non abbiamo presentato nessuna domanda di finanziamento perché non avremmo avuto la possibilità di poter attingere a questi finanziamenti, tant'è che sul verbale del decreto della Regione Toscana, in provincia di Pistoia, i comuni a maggior rischio sismico sono Avetone, Cutigliano, Piteglio, San Buca Pistoiese e San Marcello Pistoiese. Quindi, secondo me, fortunatamente, guardata, non rientra in questa casistica. Per quanto riguarda invece il controllo da un punto di vista di certificazione, per quanto riguarda il collaudo e l'antincendio dei nostri edifici, il Comune di Quarrata si attiva sin dall'anno 2002. Ed inizia tutta una serie di controlli e viene dato un incarico all'ingegner Mangoni Enrico per fare una serie di rilievi e per valutare tutte quelle che sono le condizioni dei nostri edifici. Fra l'altro viene fatto anche degli interventi, per esempio viene consolidato da un punto di vista statico l'ex scuola elementare dei Casini. È avvenuto in questi anni, ci sono state delle difficoltà, ci sono state delle questioni da superare, il Comune è intervenuto, l'ultimo caso che purtroppo, l'ultimo edificio che non ha più questi requisiti, praticamente è la scuola dell'infanzia di Buriano, che siamo stati costretti a chiuderla proprio perché non aveva più queste sicurezze. Il Comune di Quarrata ha chiesto un finanziamento regionale, siamo stati ritenuti ammissibili, però purtroppo siamo al 25esimo posto per quanto riguarda le opere finanziabili e nel 2012 non hanno dato nessun tipo di finanziamento per questo tipo di intervento. Per quanto riguarda invece le certificazioni richieste, noi abbiamo tutta una serie di certificazioni. Io non so se, ora non voglio con questo urtare nessun tipo di suscettibilità, se ci sono stati dei disguidi, se c'è stato quant'altro. Comunque io ce l'ho qui tutti gli edifici con tutte le diciamo, dove è presente i collaudi, dove è presente l'antincendio e tutto, te le do volentieri a mano, non è assolutamente un problema. Per cui ecco, non capisco come mai, se li avevate richiesti, non sono stati dati, non so se c'è stato un disguido nella domanda, se c'è... Vabbè, io che vi devo dire? Io non credo che ci sia nessun problema se la cosa era stata chiesta nella regola con cui devono essere fatte le richieste. Da questi elenchi, che è un elenco che riguarda tutti i plessi scolastici e tutti i nostri uffici, si evince, secondo me, un buon stato della nostra certificazione, perché a parte gli edifici vecchi che risalgono ai primi anni 900, al 1950, la scuola della Fratta, gli uffici della PM e dell'edilizia che risalgono al 1968, poi abbiamo su tutti il certificato di collaudo, mentre non abbiamo su nessun tipo di edificio il certificato sismico, perché io da profano chiedo all'ufficio e mi dicono che siccome non rientriamo in nessun elenco di rischio sismico e quindi non c'è la necessità che le nostre strutture abbiano questa certificazione. Quindi a noi, diciamo che a noi ci risulta così. A noi ci risulta così. Okay. A noi ci risulta che non c'è rischio sismico tale che non c'è la necessità, di non avere certificazione. Io dico quello che mi hanno detto i responsabili dell'ufficio, Alessandro, che ti devo dire? Io non sono un geometra, non sono un tecnico, chiedo a chi di dovere, il quale mi dice guarda che in base alle normative vigenti non c'è la necessità di nessun certificato antisismico. Io, siccome sono abituato a fidarmi dei tecnici, no, io non credo che sia così, Alessandro. Mentre per quanto riguarda l'antincendio, tutti gli edifici che superano le 100 unità di presenza in quella struttura sono fornite di antincendio. Vi è solo la scuola di Valenzatico che è in programmazione, poi tutto il resto abbiamo il certificato di antincendio. Quindi questo è lo stato dei nostri edifici. Ah, c'è anche la scuola di Via Scino. Anche la scuola di Via Scino è in programmazione l'impianto antincendio. Abbiamo questi due plessi, quello di Via Scino e quello della scuola primaria di Valenzatico. Questa è un pochino la condizione dei nostri plessi scolastici e dei palazzi adibiti ad uffici comunali. Daniele, gli dai a Ciottoli? Grazie.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Ciottoli per la replica.
Ma la replica mi scappa da piangere, devo dire la verità, perché se lei credo che si candidi anche al sindaco, ma io credo, l'ultima cosa che ho protocollato, richiesta dei documenti, è datato 17 gennaio e ogni 6-7 mesi l'ho sempre richiesto, sempre gli stessi documenti. Allora, nella mia interrogazione c'è scritto, volevo sapere quanti edifici pubblici avevamo, in più con relative documentazioni e relazioni, in più le scuole. E lei è andata a vagheggiare. Il signor Mangoni, che mi risulta, e non mi ha detto quanti edifici abbiamo nel comune di Quarrata, compreso le scuole, ha fatto una relazione a quello che mi risulta di 7 edifici. In più mi risulta che 2 asili o 2 scuole sono andati negli anni con le deroghe firmate da voi. Buriano, vabbè, mandate in deroga, non so come funzionano le deroghe, però non è certamente le firmo io e le do io le deroghe. Mi ha detto che la scuola di Buriano, l'asilo di Buriano è stato chiuso. Quando è stato chiuso? Mi dica, Quando è stato chiuso? Da ottobre? Bene. La relazione di quelle fatte dal 2003 avete aspettato nel 2012 a chiuderlo? Se rientravano nelle relazioni di Mangoni? No, fa una domanda, non lo so, perché siccome se avevate fornito i documenti, visto che per voi è molto semplice e facile, potevo essermi documentato e quindi relazionavo in funzione ai documenti, perché mi è stata detta dalla vostra funzionaria che c'erano 7 relazioni fatte dal Mangoni. Io non ho avuto modo di vederli perché sono 3 anni che gli richiedo, lo ridico un'altra volta e spero che me li facci vedere questi documenti, perché quello che avete detto voi stasera non credo a nulla. Io vorrei che il segretario comunale, va bene, ma a questo punto, ma non ti obbligo, il segretario comunale, chiedo che metta a verbale delle dichiarazioni che hai fatto te, che te hai dichiarato che gli uffici ti hanno comunicato che non c'è bisogno di certificazione sismica, voglio che lo metta a verbale. Perché quando io riuscirò a avere i documenti, e li riuscirò a avere i documenti, mi voglio documentare se effettivamente è possibile una cosa simile, sì o no. Ma non me ne interessa di registrare, voglio che lo metta a verbale la dichiarazione che ha fatto te. Ecco, ma io voglio che lo metta a verbale, è un mio diritto o no? Oh, e allora me lo metta a verbale della dichiarazione che tu hai effettuato. Per quanto riguarda il resto... Ma sa, guardi, sul piano strutturale ho visto delle cose che non mi meraviglia più di nulla, caro signor Sindaco. Quindi prego il segretario se mi fa questa cortesia. Poi verificherò di quello che lei ha detto, naturalmente verificherò, tanto se entrerà in campagna elettorale sarà un cavallo di battaglia anche, che cercherò di cavalcare, se ho ragione.
Grazie consigliere Ciottoli. Passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare UDC in data 5 marzo 2012 ed avente ad oggetto condizioni dell'ascensore in opera al cimitero di Santa Lemura. Prego consigliere Cialdi.
Sì, un secondino me lo deve per chiarire che Quarrata è in zona 3S sismica. E quindi tutte le zone sismiche hanno necessità del certificato sismico. E ovviamente, lo dico io.
No, però scusate, questa è l'ultima seduta del Consiglio.
A me mi fa molto paura.
Assessore, la parola va a lei, dopo risponda. Risponda dopo.
Posso parlare? Via. Posso parlare, Presidente?
Certo.
A me mi fa molto paura che l'assessore ai lavori pubblici non sappia queste cose, punto. Parliamo di ascensori al cimitero. Leggo rapidamente l'interrogazione. In considerazione della mia precedente richiesta di chiarimenti circa il mancato utilizzo dell'ascensore collocato da diverso tempo all'interno del cimitero Santa Lemura e quasi mai funzionante, visto che tale richiesta risale al mese di luglio 2011, considerato che la risposta dell'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Mazzanti faceva presupporre una rapida azione per la soluzione del problema, visto che invece a tutt'oggi, diciamo a tutti ieri o a tutto venerdì, l'ascensore non funziona e da allora non ha mai funzionato, considerato inoltre che nella risposta dell'assessore si citava una spesa sostenuta dal nostro ente per la manutenzione anche per il 2012 del citato ascensore, interpella affinché risponda nel primo consiglio comunale utile sul perché ancora oggi i cittadini di Quarrata e presumibilmente le persone più in difficoltà non possono utilizzare il citato ascensore presente ma non funzionante posto in opera nel cimitero di Santa Lemura. Io mi sono andato anche a riprendere perché l'altra volta non feci un'interpellanza ma feci un question time, quindi non ci fu nemmeno possibilità di replica. L'assessore rispose, ci si alzò e si andò tutti via. L'assessore Mazzanti disse molto chiaramente che il problema era dovuto a che dentro l'ascensore ci pioveva. cosa abbastanza particolare, ma ci pioveva e quindi bloccava i meccanismi e quindi non faceva partire nulla, e che pertanto l'ascensore non funzionava perché ci pioveva. Qui dice poi anche la conformazione dello spazio intorno faceva sì che l'acqua scivolava dentro precisamente proprio nel vanascensore, insomma è stato fatto veramente copiedio l'ascensore. Comunque la cosa fu questa, è stato, disse inoltre che era stato deciso di fare un comodato con una ditta per la manutenzione di questo ascensore, che per il 2011 erano stati considerati importi di 2.217 euro per il 2011 e 2.017 euro per il 2012. Da luglio 2011 a venerdì l'ascensore non ha funzionato mai. Mai. Questo è poco ma sicuro. Venerdì, che purtroppo era al cimitero, ho visto a Quarrata si direbbe una rifrucola di operai che si adoperavano giustamente per rimettere a posto l'ascensore. A me fa piacere, per carità, e so che ora l'ascensore funziona. A me fa piacere, ma che tutte le volte bisogna fare interrogazioni per mettere a posto cose che dovrebbero essere a posto di suo, non mi sembra una cosa corretta.
Grazie consigliere Cialdi, ci sono interventi dei consiglieri? La parola all'assessore Mazzanti, prego.
Ma una considerazione sulla paura. A me mi fa molto paura invece che ci sia dei tecnici che vengono in consiglio comunale convinti di essere gli unici portatori di verità. Credo che questo usasse nel ventennio. Fortunatamente oggi ci sono dei partiti e delle persone che garantiscano democrazia. Per quanto riguarda l'interrogazione, credo che abbia detto tutto il consigliere comunale. Quell'ascensore ha avuto delle difficoltà che erano date non da una filtrazione di acqua nel vano ascensore, aveva delle difficoltà perché filtrava l'acqua nella parte a valle, quindi sotto l'ascensore. Siccome le strumentazioni elettriche ogni qualvolta che si inumidiscono si bloccano, quindi di fatto si bloccava l'ascensore. Doveva essere fatto tutta una serie di interventi per consentire di ripartire con tutti gli strumenti per far funzionare l'ascensore. Sicuramente ci sono su quella struttura dei difetti di costruzione. Questo è ovvio, perché sennò avrebbe funzionato bene e avrebbe sempre funzionato regolarmente. Credo però che, come detto nell'interrogazione precedente, l'amministrazione di Quarrata si è fatta carico della situazione e ha fatto fare, a seguito di una serie di preventivi, gli interventi necessari per sistemare, per far funzionare quell'ascensore che sicuramente è di indubbia utilità alle persone che frequentano il cimitero di Santa Lemura. Poi, dopo, se c'è stata la rifrucola, se c'è stata la fretta, io non credo che il comune di Quarrata sia amministrato a secondo delle interrogazioni che vengono fatte. Il comune di Quarrata mi sembra che sia stato amministrato in questi anni con serietà, con dimostra diligenza, stando attenti a quello che era le necessità del territorio e a quelle che erano le esigenze dei cittadini. Credo che tutti noi, partendo dal sindaco e da tutta la giunta, abbiamo dimostrato in questi anni di avere attenzione e cura a tutto quello che necessitava di interventi. Certamente, e ringrazio di questo anche le opposizioni che sollecitano, che stimolano facendo queste interrogazioni gli amministratori. Indubbiamente dobbiamo combattere quotidianamente, e non è la solita battuta, con le risorse, e quindi talvolta siamo costretti ad aspettare a finanziare degli interventi, magari di aspettare il nuovo bilancio, magari di aspettare che l'amministrazione possa avere delle risorse, ma non credo assolutamente che questo comune sia stato amministrato grazie alle interrogazioni delle opposizioni. Anzi, ribadisco il concetto, questo sindaco, questa giunta e questi gruppi di maggioranza in questi anni hanno lavorato con particolare attenzione al territorio e all'interesse dovuto ai suoi cittadini.
Grazie Assessore Mazzanti. Prego Consigliere Cialdi per la replica.
Ma io non l'ho sentita la risposta. Sorvolo sul ventennio, perché onestamente siamo forse un capellino nervosi, ma lo so, sarà il periodo. Non ho sentito la risposta, Assessore Mazzanti, perché io avevo chiesto quando è stato fatto l'intervento. Perché io ho detto che non è stato eseguito niente a seguito del question time che fu fatto a luglio. Non è stato fatto niente, è stato fatto la scorsa settimana il ripristino. Allora, se per piacere mi può dire quando è stato fatto il ripristino di quell'ascensore, per cortesia, così almeno resta verbale, perché o sono stato disattento io o non ho sentito date. Se sono stato disattento io me ne scuso, se me lo può ripetere avrei piacere. Per conto mio l'intervento è stato fatto la scorsa settimana dopo l'interrogazione presentata al protocollo.
Consigliere Cialdi, passiamo ai punti dell'integrazione. A norma del regolamento è così. Ordine del giorno presentato dal Sindaco in data 13 marzo 2012, avente ad oggetto realizzazione delle nuove sedi di Prefettura, Questura e Polizia Stradale. La parola al Sindaco, grazie.
Dunque, questa è un ordine del giorno che viene, che è stato e sarà portato all'attenzione dei consigli comunali della provincia di Pistoia. È un ordine del giorno uguale per tutti, che è nato nel corso di una assemblea fatta da convocata dal sindaco Berti di Pistoia, che ha invitato i sindaci dei comuni appunto della provincia. È una cosa, io la vorrei definire bipartisan, perché è stato condiviso questo comportamento da tutte le forze politiche presenti nei vari comuni, e quindi che sono non solo di centrosinistra. Questo ordine del giorno viene rivolto al governo nazionale, perché c'è una cosa che sinceramente ha colpito moltissimo. La prima è, come è scritta appunto in questo ordine del giorno, questa mozione, c'è la sede della questura che è inadeguata per l'attività che loro svolgono, che tutti appunto, sia cittadini che anche gli operatori stessi, sopportano, perché è una sede provvisoria, che c'è un percorso, e secondo me è questa la cosa incredibile, cioè c'è un lungo percorso sancito in una conferenza dei servizi del marzo del 1999, aggiornata, riconfermata in varie situazioni, con un avvio dei lavori del 23 ottobre del 2009, festeggiata con la posa della prima pietra promossa dalla prefettura di Pistoia. C'erano autorità locali e c'era anche l'onorevole Michelino Davico in rappresentanza del Ministero degli Interni. Da allora è stato realizzato il 70% delle opere, che poi sono previsti, il completamento sarebbe previsto per l'autunno prossimo, sono già stati spesi 15 milioni d'euro, cioè non proprio noccioline americane, con investimento complessivo di 22 milioni. Considerato tutto questo, c'è stato appunto uno stop rispetto a questo impegno che era stato assunto dal Ministero competente rispetto appunto a un percorso amministrativo molto lungo, come vi ho detto, parte dal 99, per cui come la proposta che faccio a questo Consiglio Comunale è quello di chiedere al Governo di confermare impegni presi fin dal 1999, perché come diciamo Consiglio Comunale della nostra città, cioè della città di Quarrata, noi appunto intanto va messo in conto che c'è questo principio d'affidamento tra soggetti che parte da un'intesa, quindi ci sono notevoli investimenti compiuti e soprattutto, lo ripeto, l'inadeguatezza delle sedi sia della questura che della polizia stradale, che chiaramente debbono essere risolte, anche perché le forze dell'ordine sono a servizio dei cittadini, tra l'altro in un periodo nel quale anche come comunità abbiamo molti problemi. Credo che noi dobbiamo dei ringraziamenti veramente tutti i giorni da fare alle forze dell'ordine che tutelano il nostro territorio, in primis ai nostri carabinieri, ma comunque a tutte le forze dell'ordine che sono a servizio complessivamente di un vasto territorio. Per cui proponga al Consiglio di votare questo ordine del giorno, cosa che faranno anche appunto gli altri consigli comunali, per rafforzare questa richiesta pressante al nostro governo.
Grazie Sindaco. Ci sono colleghi consiglieri che vogliono intervenire. Consigliere Ciottoli, prego.
Visto che questo punto all'ordine del giorno non è venuto in commissione, più che intervento io vorrei fare qualche domanda, perché nella stesura qui del documento fornitoci vorrei sapere quali sono le ditte proprietarie dell'immobile. Non lo sa? Lo sa? Perché mi sembra di capire, qui il problema è che effettivamente si sa il disagio che ha la stradale, si sa il disagio che c'è in questura e anche nei problemi delle prefetture. Però quello che non riesco a capire io, che a distanza di tanti anni che l'amministrazione, lo Stato di punto in bianco possa tornare indietro. È questo che io non riesco a capire, per semplice motivo, perché ora mi metto nelle condizioni, io a titolo mio personale, cioè come Ciottoli Maurizio e come consigliere comunale, a pormi delle domande. Una domanda so e mi do la risposta che effettivamente c'è bisogno di questo. Però mi fo anche la domanda che chi è andato a chiedere di fare questa opera non si sia tutelato. Perché se dopo dal 99 a oggi lo Stato si ritira indietro, voglio dire, e qui c'è stato un po' di superficialità, io non so se è l'ente comune di Pistoia, se sono altri enti che partecipano a questa grande opera. No, che c'entro? Allora voglio essere ancora più chiaro. Si è detto che questi immobili ce n'è bisogno, punto. Quindi io sono anche con il governo stesso, che in questo momento non c'è fondi per elargire, e quindi lo capisco che in questo momento il governo centrale ponga delle questioni, di dire non abbiamo soldi, quindi noi non abbiamo i 1 milione d'euro, 2 milioni d'euro, 3 milioni d'euro l'anno di pagare l'affitto. Ma voglio dire, ma quell'ente o il proprietario di questi immobili che va a fare un protocollo d'intesa, come vi chiamate voi, per me doveva essere contratto, a trattare con lo Stato e dire: io ti fo un immobile da 22 milioni di euro, te lo do in affitto per tot anno, se te ti ritiri automaticamente paghi la penale. Perché qui non capisco quale devo sposare di cause, se devo sposare la causa delle forze dell'ordine o se devo sposare la causa di colui che ha costruito in comunque le maniere c'è da tutelarlo perché gli manca soldi ora per venirlo. È questo il discorso che voglio fare. Perché se è in tutela delle forze dell'ordine, il nostro voto sarà sicuramente positivo. No, l'hanno chiesto qui, a come è stato scritto, io, ognuno di noi ha le nostre visioni. Qui dice, l'avete scritto voi, o non so, ve l'hanno scritto per voi. Dice che oggi do un'opera di 22 milioni d'euro, se ne è speso già il 70%, quindi si è già tirato fuori 15 milioni. E a sua volta lo Stato, in comunque le maniere, non va a finalizzare quello che ci si era dati come protocollo. Quindi mi viene, e ripeto, se al momento era stato fatto il protocollo, dovrà essere stato messo dei vincoli che in comunque le maniere e comunque sia non potevano tornare indietro, perché se andavano a investire tanti soldi, perché se no qui si va a finire che un costruttore costruisse 100 appartamenti, non gli vende i punti e si rivolge al comune per farglieli vendere perché si trova in difficoltà, perché mi sembra il concetto sia questo. Allora, aspetto chiarimento in merito.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cialdi, prego.
Io vorrei fare invece un altro ragionamento. Vorrei sapere una cosa. Io, premesso che assolutamente quell'immobile serve per la polizia, per la questura, assolutamente, è stato progettato apposta, è stato quasi realizzato per quella finalità, e è necessario a Pistoia, perché Pistoia è veramente in una condizione, la questura di Pistoia è veramente in una condizione indicibile, sia per chi vi opera che per chi ha l'avventura di doverci capitare. Quindi, detto questo, mi ho letto, diciamo, attentamente il documento e chiedo al sindaco, quando dice il riferimento all'articolo 7 del richiamato verbale d'intesa del 2009, quindi probabilmente questi problemi erano noti già nel 2009, ci poteva essere qualche perplessità anche nel 2009 quando si dice il quale prevede che il comune riesamini le destinazioni del fabbricato al fine di consentirne l'utilizzazione per altre finalità. Cioè, aver messo già nel 2009 questa clausola, postilla, possibilità, chiamiamola come vogliamo, non dava la sensazione che non ci fosse più tanta volontà da parte del Ministero degli Interni di perseguire questo fine? È una domanda che mi fa leggendo questa postilla, perché questo verbale d'intesa, intanto tra chi era? Non lo capisco, cioè magari lo chiedo, tra chi era questo verbale d'intesa? Ma dal momento che fa questo discorso di riesaminare, chiede al Comune di riesaminare la possibilità di cambiarne la destinazione, magari non c'era di già la possibilità che quell'immobile non venisse poi quindi destinato a questura e quant'altro, e quindi siccome non è tantissimo che gli interventi sono nati, cioè nel 2009 non lo so, ora di quando è la posa della prima pietra, del 2009, quindi hanno iniziato i lavori però già con questa spada di Damocle sulla testa, ho paura io, e quindi non è che c'è stato un po' di superficialità tra chi ha operato tutta questa situazione, cioè io
operatore privato, io realizzatore di un'opera che mi metta all'anima 22 milioni di euro di opera finalizzata a un preciso intervento, quindi facendo, che ne so, celle, facendo cose molto particolari che non hanno, non avranno la possibilità molto semplicemente di essere rimodificate e ricondotte a un'altra destinazione d'uso. Mi chiedo, è stato fatto tutto quanto era necessario da un punto di vista di tranquillità reciproca per arrivare a un punto di realizzazione davvero definitiva dell'opera? Ecco, io ho questa perplessità, che è una perplessità che mi porto dietro, fermo restando che Pistoia in tutti i modi ha bisogno di avere una questura, di una sede della polizia e quant'altro all'altezza, all'altezza, cosa che non ha attualmente.
Grazie consigliere Cialdi. Altri interventi? La parola al sindaco.
Dunque, la riunione a cui ho partecipato in rappresentanza del Comune di Guarrate, che come ho detto ha visto anche la presenza di altri sindaci, tipo il sindaco di Montale, per fare un esempio, di una parte politica diversa rispetto alla mia, quella nella quale milito, diciamo, ha visto la presenza anche di molti rappresentanti di sigle sindacali della Polizia di Stato. E c'è stata una persona che ha letto a nome di tutta la Polizia, diciamo, questo tipo di richiesto. Quello che è emerso chiaramente, sono emerse due cose. È chiaro che questa mozione non è fatta per proteggere chi ha costruito qualcosa, perché voglio dire, ma io credo che bisogna mettere in evidenza due cose. La prima è che non si può lasciare le forze dell'ordine nello stato in cui versano, perché è vero che lavorano bene, si impegnano, si danno da fare, ma è vero che non possono continuare a operare in quella situazione, fra l'altro nella quale non è che gliela regalano la sede della questura, ma pagano un affitto, lo Stato paga un affitto molto oneroso, soprattutto se si pensa a, come dire, il luogo dove vengano spesi questi denari. Prima cosa. Seconda, se è lo Stato stesso, perché è chiaro che è stata fatta una gara che l'ha vinta la cooperativa Sterratori Muratori, che l'hanno vinta e le hanno dato dei soldi, hanno tirato fuori dei soldi, un capitale per poter fare l'investimento. Non solo, ma io mi rendo conto che se uno deve fare la sede della questura, della prefettura e della polizia stradale, non è che sono 30 appartamenti e tu li riadatti, tu l'hai fatta con le esigenze, per cui non è neanche un luogo che tu lo possa riciclare per altre cose diverse rispetto a quella per cui è stata progettata. Se per una volta nella vita tu fai una progettazione e serve veramente a quello per cui tu la andrai ad operare, credo che sia assurdo che lo Stato, che è vero che c'era questo tipo di riferimento, ma voglio dire, alla posa della prima pietra ha partecipato il sottosegretario agli interni, perché è ovvio che questa è una cosa che ha deciso il Ministero degli Interni, non l'ha deciso il Comune di Pistoia. Il Ministero degli Interni ha chiesto al Comune di Pistoia di fare un percorso di tipo urbanistico, cioè gli ha chiesto: fate in modo che ci sia uno spazio dedicato a questo tipo di situazione. Quindi io come cittadino, lasciamo perdere diciamo qualunque altro tipo di problema,
perché poi effettivamente c'è sempre la magistratura, perché l'azienda può tranquillamente rivalersi. Purtroppo voi sapete meglio di me, se ne parlava prima a proposito di un altro punto, la velocità, se si può chiamare così, della giustizia italiana. Cioè tu poni il problema oggi, te lo risolvano fra 20 anni, nel frattempo alla questura ci sta lavorando 70 operai che vanno tutti a casa. Per, non solo, ma un'azienda che ha fatto un investimento contando e confidando sicuramente su dei contratti, che si ritrova con la persona che è la più, cioè la persona, la figura giuridica, uno dice ho un contratto con lo Stato, più che con lo Stato, con chi lo deve il contratto, e cambiando dice non va bene. Insomma, onestamente, io vi dico la verità, spero che questa decisione l'abbia presa un funzionario, spero che il ministro o un sottosegretario o comunque la parte politica non ne sapesse nulla di questo. Posso anche sperare che vogliano ricontrattare, rinegoziare, avere, come dire, non si chiama certo così, uno sconto sull'affitto. Ma pensare che ci sono degli impegni precisi assunti da uno del governo italiano e che questi vengano disattesi, anche se nel frattempo il governo è cambiato, ma voglio dire, chiunque di noi che è qui, che avesse un'azienda, fa un contratto con qualcuno, arriva a un certo punto e dice no, non se ne fa più di nulla, ma a noi che ci succede? A maggior ragione lo Stato italiano deve essere conseguente con le scelte che ha fatto. Io onestamente, ora, questa mozione è per le forze dell'ordine, sicuramente. Tra l'altro alla riunione c'era anche Lido Scarpetti, ma c'era anche l'attuale capogruppo della PDL di Pistoia, che ha preso contatti con dei parlamentari di centrodestra, perché, come dire, per fare un'azione comune sul governo, e hanno chiesto un incontro col ministro. Io però sono rimasta alla richiesta, non so ovviamente a che punto siamo, ma come consiglio comunale credo che sarebbe giusto appunto richiedere al governo di rivedere la posizione, di far quantomeno che ci faccia capire quello che succede, perché non possiamo accettare in modo così tranquillo e beato che lo Stato italiano venga meno a degli impegni presi. Secondo, cioè io, questo è il mio personale, ma non è il mio punto di vista, perché ripeto, c'era tanta gente e la pensavano tutti come me, di conseguenza mi sento confortata. Comunque, ripeto, questo è un impegno che noi ci prendiamo, perché secondo me, secondo la proposta che vi faccio, ci sono questi due aspetti. Uno, il bisogno di tutelare e valorizzare il lavoro che fanno le forze dell'ordine. Due, il fatto che ci debbano essere delle garanzie, perché se lo Stato prende degli impegni è giusto che li rispetti. Io non so se ho risposto a tutto, ma la mozione l'ha preparata la segreteria del sindaco di Pistoia, e che aveva preso l'impegno nei riguardi di tutti, l'ha mandata a tutti, è la mozione che viene fuori in tutti i consigli comunali per farla tutto uguale.
Grazie Sindaco. Un intervento breve, consigliere, per dichiarazione di voto, no, oppure faccio un intervento breve.
Mi perdoni
breve.
Presidente, il problema è non è venuto neanche in consiglio comunale, in commissione. Io ho bisogno di chiarire un aspetto. Quindi se il sindaco gentilmente è a conoscenza, mi fa piacere a me se me lo riporta, perché non si è capito. Io torno a dire. Se dal momento una impresa costruttrice, chiunque sia, va a operare, a fare un settore edile che in comunque le maniere io so che non posso rimettere sul mercato perché è una struttura strana. Io, a me mi sembra una cosa fuori dal mondo, cioè io mi devo tutelare, cioè io prima fo il contratto, prendo soldi e poi avvio a murare. E che fo? Un'opera, la finanzio già al 70% e poi dice, e dico mi danno soldi e non vado avanti. Cioè mi sembra una cosa fuori, mi sembra una superficialità fuori dal mondo. E questo io volevo capire. Se lei gentilmente mi può le rispondere.
Sì, altri interventi veloci, ma non dichiarazione di voto. Ah, va bene. Prego.
Allora, c'è stata una gara. La gara che diceva che c'era a disposizione un terreno X, che c'era la bisogno di costruire la sede di questura, prefettura e polizia stradale. Chi avesse vinto la gara, no, avrebbe avuto avrebbe dovuto fare i lavori e costruire quello che praticamente sta avvenendo fuori ora. Alla fine avrebbe ricevuto ovviamente un affitto annuo alla fine della costruzione. È chiaro, c'è un contratto, perché voglio dire, dopo le gare i contratti ci sono. Io non sono riuscita a spiegarmi bene. Esiste il contratto, esiste il fatto che si può tranquilla, cioè l'azienda, se nel caso chi ha vinto la gara, farà anche ricorso alla magistratura, ma come ho detto prima i tempi si allungano, la questura non c'è. Perché poi alla fine se si salta questo giro, insomma, diventa una ossa lontana. Di conseguenza c'è il danno a un'azienda che ha vinto, voglio dire, e l'ha vinta legittimamente, non è che l'abbia vinta così per dire. E nello stesso tempo, appunto, non c'è la risposta nei confronti degli agenti e comunque di tutti quelli che lavorano nella Polizia di Stato, sia come polizia sia come prefettura. Fra l'altro io dico, e no, più che io dico, l'hanno detto loro, e mi pare che se ne intendano di sicuro più di me, quelli della Polizia di Stato, cioè che nel momento in cui si crea un unicum per poter lavorare si razionalizza, perché magari c'è un centralino solo invece tre come ora, magari cioè quei soldi che sembra di spendere in più in affitto, tu li riprendi perché tu hai il personale impiegato in un altro modo e magari c'è gente che ora è in alcuni luoghi e quelle persone potrebbero essere impiegate per esempio fuori per questioni o d'ordine pubblico o comunque quelle che sono le esigenze di chi è a capo, diciamo, sì, del questore e quant'altro. Per cui credo che i conti, chi li fa al Ministero, li dovrebbe fare sia proprio il conto della serva, il milione d'affitto, sia anche però guarda tutto quello e tu riesci a risparmiare, a razionalizzare, a riutilizzare meglio e che magari ti può compensare questo tipo, diciamo, sì, di scelta. Io non so se mi è riuscito a spiegare bene la questione, spero di sì, e se no, come dire, mi scuserete, ma sono ovviamente a disposizione per tutto quello che io sono in grado di poter dire, perché so, insomma.
Grazie Sindaco. Per dichiarazione di voto chi vuole intervenire? Consigliere Cialdi, prego.
Allora, io premetto e voterò questo ordine del giorno. Lo voto perché la finalità è giusta, cioè che il Comune di Pistoia, che Pistoia, la provincia, Quarrata e chi altri abbia la necessità di avere una questura, una sede della polizia degna, è fuori di dubbio. Ma io prenderei chi ha firmato questo contratto, questo protocollo d'intesa del 2009 e gli manderei tutto a casa. Chiunque siano, non li voglio neanche conoscere. Perché prevedere la possibilità all'articolo 7 del richiamato verbale d'intesa del 2009 che prevede che il Comune riesamini le destinazioni del fabbricato al fine di consentirne l'utilizzazione per altre finalità in caso di rinuncia dell'amministrazione locataria, vuol dire fare un contratto con il quale si prevede chiaramente che il Ministero degli Interni potesse anche recedere da quella locazione, e quindi poteva darsi benissimo che succedesse quello che è successo. Quindi prevederlo vuol dire anche accettarne le conseguenze quando si firma un contratto. Quindi io manderei a casa quelli lì e gli direi: smettete di fare contratti per conto del Comune, non so chi c'era io qui, non so chi c'era, ma per me ci poteva essere anche il Presidente della Repubblica, va mandato a casa anche lui qualora ci fosse stato. Perché piangere ora su una cosa che si è firmata tutti, perché sono cambiati i tempi, perché sono cambiate un sacco di storie, ma in realtà bisognerebbe dire: chi è causa del suo male pianga se stesso. Il Ministero degli Interni non ha più quattrini, ottempera un articolo, è sbagliato, perché lo ritengo anch'io sbagliato, e per questo voto la mozione, voto l'ordine del giorno, ma lo voto dicendo anche che sia bello chiaro che chi ha scritto questo protocollo d'intesa o verbali, io protocolli non li posso vedere, mi pare di averlo già anche detto, perché mi piace fare le cose un pochino più pratiche. I protocolli ci servivano quando si faceva i compiti a scuola, protocolli. Chi ha fatto questi protocolli andrebbe veramente fatto fare un'altra cosa. Gli andrebbe fatto fare un'altra cosa. Comunque il voto è a favore per i motivi precedentemente detti.
Grazie consigliere Cialdi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Catalano, prego.
Allora, la dichiarazione di voto è senz'altro favorevole, perché ci vuole. Colgo l'occasione per salutare tutti i colleghi con cui ho condiviso questa esperienza, seppur corta per me, ringraziare la Giunta e soprattutto gli uffici, che comunque vada hanno sempre dato risposte in tempi più che veloci, ringraziare tutti quelli che mi hanno preceduto e anche qualcuno che ha rinunciato per lasciare il posto a me.
Grazie consigliere Catalano, altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Ciottoli.
Anche noi voteremo a favore, proprio perché per le finalità, però per quello che ha espresso l'amico Cialdi, Alessandro, abbiamo delle perplessità anche noi, devo dire la verità. Per quanto riguarda il discorso di tirarsi indietro lo Stato, io professionalmente devo dire la verità, più volte mi è capitato anche a me, e quindi c'è il Presidente del Consiglio, di queste cose a volte ci siamo incrociati sulla prefettura. Ma appunto, però, se io oggi dovessi fare un qualcosa nei confronti dell'amministrazione, non le farei o mi riguarderei un po' a farne. Quindi mi sembra a me che ci sia stata una super leggerezza da parte dell'ente attuatore. Non lo so chi ha firmato questi protocolli, però da parte nostra il voto è favorevole. Ultima cosa che volevo dire: spero che tutti questi protocolli non sia un domani, visto che oggi è l'ultimo consiglio comunale, no? Che sia ricaduto sui cittadini futuri, prossimi, che magari con i protocolli di intesa, di intenti, promesse e tutto, e poi magari la prossima legislatura, che ci siate voi o ci siamo noi, che si debba ripagare un affitto che magari non si sperava. Io mi auguro che sia così.
Grazie consigliere Ciottoli. Nessun'altra dichiarazione di voto? Pongo in votazione l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ordine del giorno presentato dal Sindaco in data 13 marzo 2012 ed avente ad oggetto realizzazione delle nuove sedi di Prefettura, Questura e Polizia. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Altra integrazione, interrogazione presentata dal gruppo consiliare DC in data 13 marzo 2012, protocollo numero 9833, da 20 ad oggetto, situazione del centro storico di Tiziana. Prego, consigliere Cialdi.
Leggo rapidamente l'interrogazione. Premesso che la storia di Quarrata nasce a Tiziana, per cui il vero centro storico della nostra città è questa frazione. Che il citato centro storico di Tiziana è oggi parzialmente inaccessibile da diverso tempo a causa di un transennamento della strada che gli dà accesso, determinato da un possibile crollo delle gronde e non solo, di un fabbricato fatiscente non in sicurezza. Premessa ancora che le mura storiche di Tiziana hanno avuto notevoli cedimenti e in diversi punti sono transennati e puntellati alla meglio. Per questo motivo chiediamo di conoscere le intenzioni di questa amministrazione circa la riapertura alla cittadinanza della strada di accesso alla piazzetta di Tiziana e per quali motivi nessuno ha sentito la necessità di investire fondi nel recupero di questo nostro centro storico, anche in considerazione del fatto che le somme ottenute dalla vendita della vecchia scuola di Tiziana ai privati, a detta dell'amministrazione, dovevano essere utilizzati per investimenti nella frazione. E chiedo anche se è possibile, se l'amministrazione è a conoscenza di chi sono i proprietari degli immobili oggetto e causa del transennamento.
Grazie consigliere Cialdi. Interventi dei colleghi consiglieri? Non ce ne sono. Prego assessore Mazzanti.
Sì, ma allora bisogna... Cioè, io cerco di fare una breve sintesi di questa storia della strada transennata lì nel borgo di Tiziana. Praticamente l'amministrazione, gli uffici impediscono l'accesso a questa strada a seguito di una denuncia di cittadini lì di Tiziana delle precarietà di questo edificio. Quindi vengono avvisati i vigili del fuoco da parte degli uffici, vengono fatti i sopralluoghi di routine e si stabilisce di chiudere la strada perché l'edificio presenta delle crepe evidenti e presenta della pericolosità per quanto riguarda la sicurezza di chi transita lungo quella strada. Com'è? Alessandro, non lo so. Non lo so, appena c'è la pericolosità della struttura. A quel punto lì l'amministrazione deve fare un'ordinanza di ripristino e di messa in sicurezza dell'edificio. Quindi facciamo l'indagine di chi è il proprietario di quell'edificio. L'indagine porta a individuare quella struttura come di proprietà della diocesi di Pistoia. In modo più specifico, diciamo che risulta nelle proprietà dell'allora vescovo Scatizzi, il quale è deceduto e nel suo atto testamentale dona questa struttura all'OAMI. Quindi l'amministrazione di Quarrata si rivolge all'OAMI per capire se sono entrati in possesso di questa struttura. L'OAMI di Firenze ci comunica che loro non vogliono prendere in carico questo edificio. Quindi inizia una serie di confronti fra amministrazione, OAMI, diocesi di Pistoia, sino a che le notizie più recenti ci comunicano dalla Curia di Pistoia che dopo una rivisitazione del testamento di Monsignor Scatizzi questa proprietà potrebbe ritornare in proprietà della Curia Pistoiese. Quindi praticamente siamo nelle condizioni di aspettare notizie definitive su chi è il proprietario di quell'immobile per poter fare l'ordinanza di ripristino della struttura e di messa in sicurezza di questa strada. Siamo in queste condizioni. Quindi gli uffici sono in contatto con la curia di Pistoia per capire questo. Vi è questo rimbalzo fra la curia prima e l'OAMI, ora sembra che la curia rientrerà in possesso di questo edificio. A quel punto lì faremo l'ordinanza di recupero e di messa in sicurezza dell'edificio in modo da poter rendere fruibile quella strada per i residenti di Tizzana e non solo, per tutti quelli che la vogliono percorrere. Ora, questa strada chiaramente crea un disagio perché alle abitazioni vicine ci si va lo stesso, però bisogna fare un giro un po' più lungo. Però purtroppo non siamo nelle condizioni giuridiche per poter fare l'ordinanza a nessun soggetto. Quindi siamo in attesa di chiarimenti. Com'è? Le mura di Tizzana? Quelle, rileggi un attimino. Sì, ma anche queste ostie non sono di proprietà pubbliche, sono sempre della curia vescovile, e quindi anche lì noi abbiamo fatto quelli che sono i nostri passi, però purtroppo fino ad oggi le risposte non le abbiamo viste.
Grazie Assessore, prego Consigliere Cialdi per la replica.
No, anche io avevo, cioè sapevo che l'immobile era diciamo nelle disponibilità del defunto Monsignor Scatizzi, non sapevo, o meglio, siccome le voci sono tante, non si sapeva bene se questo immobile poteva essere nella disponibilità dell'OAMI o della Curia o di chi altro. Comunque io volevo capire se il Comune si era attivato per verificare questo, perché non è oggettivamente possibile tenere una strada che porta al centro storico di Tizzana completamente chiusa, ma anche tra l'altro pericolosa, perché io l'ho vista, c'è il tetto completamente venuto giù, c'è il muro che dà sulla strada che è lì, sta lì per scommessa, e sì, va bene le transenne, ma qualcuno le può anche scansare le transenne e andarci, e poi quando c'è rimasto sotto diventa veramente un dramma. E quindi mi conforta il fatto che comunque il Comune si sia attivato, abbia chiesto informazioni, un pochino come avevo fatto anch'io, ma che quindi sia in itinere questa cosa. Io chiedo con forza di insistere su questa cosa, di magari spingere la Curia o Ami, chi sia, quello posso fare, lo farò anch'io, perché anche a me interessa molto questa cosa, e perché si attivino rapidamente a trovare una soluzione condivisa con l'amministrazione. Per quanto riguarda il muro è lo stesso discorso, e chiederei anche al Comune, considerato che lì è stata venduta la scuola di Tizzana, che era stata donata, se non mi hanno riferito male, da un cittadino di Tizzana, donata quindi al Comune, e che quindi sarebbe anche giusto che i denari ricavati dalla vendita di quella scuola magari ricadessero sulla cittadinanza, magari dando una mano al recupero di quel centro storico, che è l'unico che abbiamo, perché noi siamo quarrate recente, è nata con me più o meno, qualche giorno dopo. Io sono nata a Tizzana, uno degli ultimi penso, quindi è l'unico centro storico che abbiamo, e quindi ne dobbiamo tenere di conto.
Grazie Consigliere Cialdi, passiamo al punto presentato dal gruppo consigliare del Partito Democratico in data 14 marzo 2012, protocollo numero 10.009, ed avente ad oggetto tutela del vero Made in Italy agroalimentare. Prego la parola al consigliere Nicolai.
Sì, buonasera a tutti. Prenderò In considerazione a quello che mi ha detto il Presidente, in 30 secondi di illustrare il punto, a parte gli scherzi, siamo arrivati alla fine, dopo 5 anni di questa legislatura. Anch'io vorrei dire e associarmi a quello che è stato detto, che è stata una bella esperienza, che ha arricchito un po' tutti, e se siamo qui è perché veramente ci interessa un po' quello che è il bene comune, no? Così per carattere non mi sono piaciuti certi momenti un po' aspri, un po' duri che ci sono stati. È vero anche, ripensavo, che se non ci fossero stati vorrebbe dire che magari non ci tenevamo, no, allo scontro in maniera così concreta, insomma. Ringrazio per questo tutti della bella esperienza avuta, e un in bocca al lupo a quelli che verranno. Per quanto riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno, è un punto che è stato approvato in molti comuni d'Italia, circa 3.000, forse ora anche di più, riguarda appunto la tutela del Made in Italy, rispetto in particolar modo a quello che è Coldiretti, per quanto riguarda Coldiretti al settore agroalimentare, perché appunto Coldiretti è da tempo che è impegnata in questo progetto, diciamo, di tutela e valorizzazione del Made in Italy. Questo lo vediamo anche, che ne so, nel nostro comune a vari titoli, no? Dal mercato che viene fatto il giovedì mattina in Piazza Risorgimento con i produttori locali, oppure il progetto che è stato portato avanti con la mensa scolastica, con i ragazzi delle scuole, insomma. È un'iniziativa che è stata riconosciuta un po' da tutte le associazioni di categoria, da Confindustria, ad ABI, Alleanza Cooperative Italiane, CGL, CISL, UIL, Confagricoltura, Confap, insomma, da varie organizzazioni. E quello che si pone appunto è, in un settore, il problema che si pone è quello di avere un settore che dà ricchezza in un momento di particolarmente grave per l'economia, e che però non è tutelato fino in fondo. Basti vedere la vicenda della Simest, che è stata portata avanti anche a livello nazionale dalla stampa a vari livelli, per cui in due parole, davvero, in soldoni, cosa è successo? Simest, società controllata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che prende soldi per la tutela di un prodotto italiano, ma che in realtà non avviene così, insomma, perché si danno appunto finanziamenti per produrre un falso Made in Italy, un prodotto falso Made in Italy, con prodotti appunto delocalizzati, con materie prime delocalizzate. Quello che si richiede appunto è di portare di impegnare l'amministrazione comunale e il Consiglio ad intraprendere allora tutte le iniziative possibili, appoggiando questa politica appunto di difesa del nostro marchio Italia. Questo naturalmente per quanto riguarda la proposta a livello dell'agroalimentare, ma ciò non dispone di poter allargare questo a tutte le altre attività, no? Da quelle artigianali, produttive, industriali, eccetera. Non ho altro da dire, grazie.
Grazie consigliere Nicolai. Ci sono interventi su questo argomento? Non ci sono interventi, la parola all'assessore D'Alì.
Intanto mi aggrego alle parole di ringraziamento verso il Consiglio, verso il collega assessore, verso il sindaco per l'animosità e per la passione che ha mosso tutti noi per cercare di costruire una parrata migliore. Ecco. Per cui grazie per la collaborazione, per i suggerimenti, a volte scontri anche, no, questo fa parte della politica e quant'altro. Volevo dire due parole su questa, su questo argomento. Il consigliere Nicolai è stato ligio al dovere, è stato non polemico come voglio essere io, perché da questo documento inizialmente nato da Coldiretti sono spariti dei nomi di società che a quel che si dice hanno un nome, Parmacotto e quant'altri, che poi se ne sono aggiunte altre. Si parla di una struttura Simest che finanzia il Made in Italy, cioè di aziende che producono agroalimentare all'estero e comunque lo importano in Italia. Non so se avete mai sentito nominare la ONSA, no, mi risulta che faccia agroalimentare, fa calze da donna, ha chiuso la propria attività, l'ha aperta in un paese non italiano, no? E ha ricevuto i finanziamenti dai nostri contribuenti per fare una concorrenza sleale verso i nostri prodotti. Qui c'è tutta una serie di reti dalle amministrazioni pubbliche, fra le associazioni di categoria, fra l'associazione dei consumatori, a difendere il vero Made in Italy, e noi nell'Italia in cui viviamo abbiamo una società che nel bilancio consuntivo del 2010 ha speso 1,3 miliardi di euro a sostegno delle attività che vengono svolte dall'estero, cioè che fanno concorrenza sleale al nostro Made in Italy, e noi su questa cosa va tutto bene. Ci sono una serie di promesse fatte da tutti i ministri dell'agricoltura che si sono succeduti di abolire questa struttura, la Simest, di finanziare il vero Made in Italy, no? Tutta roba che ad oggi non è andata in porto. Anzi, non soltanto si continua a finanziare strutture che fanno agroalimentare, talvolta anche fuori da paesi comunitari. E quando si parla di paesi fuori dall'Unione Europea, voi dovete sapere che tutte le derrate alimentari viaggiano ai presidi sanitari di provenienza. Nella Comunità Europea ci sono dei presidi sanitari che sono aboliti perché o sospettati di essere cancerogeni o addirittura consapevoli di essere cancerogeni, ma che sono prodotti e usati fuori dai paesi comunitari. Non so se vi ricordate l'anno scorso il blocco di formaggio, del grana padano, tanto per far nomi, o di prosciutti che veniva da paesi nemmeno della Comunità Europea. Noi siamo in questa situazione, mentre tutti ci impegniamo con le nostre capacità, le nostre disponibilità, la nostra sensibilità politica a voler vendere un prodotto Made in Italy, no? E ci affanniamo a fare un prodotto che sia riconducibile al nostro modo di vivere, e il nostro Stato finanzia, non è che tollera, finanzia aziende che fanno una concorrenza sleale verso il nostro prodotto. Io credo che bisogna andare incontro a quello che diceva il consigliere Nicolai, alla tracciabilità. C'è una legge sulla tracciabilità dei prodotti, mai approvata. Se voi acquistate un pezzo di carne, non c'è scritta dove è allevata la carne, c'è scritta dove è stata macellata. E basta. Così se comprate l'olio, c'è scritto dove sono state frante le olive, non dove sono state prodotte. Allora, io credo che questa è un'operazione, è inutile che si vuole bisogna dare l'idea di essere un paese che rispetta le regole, che fa un vero prodotto tracciabile e quant'altro, quando da una parte si porta avanti una politica su cui non ci si mette un centesimo da anni, e si continua a finanziare una struttura del genere che assorbe la gran parte della capacità della promozione dell'agroalimentare e va a finanziare questo tipo di attività che fra l'altro ultimamente, no, non soltanto non finanzia l'agroalimentare, finanzia tutt'altra roba. Mi sono voluto sfogare perché ecco, io soffro non soltanto come rappresentante di un'istituzione, come coltivatore diretto, perché vedo vanificato il mio lavoro, la mia serietà, il rispettare le regole, il tenere registri e avere un impiegato apposta per registrare tutti i trattamenti, tutto quello che si chiama il quaderno di campagna, e poi io mi trovo sulla piazza dove vado a vendere il mio prodotto, prodotti che vanno fuori da ogni regola e che sono finanziati allo Stato a cui io pago le tasse. Ecco, questo mi dà veramente molta noia.
Grazie Assessore. Altri interventi su questo argomento? Consigliere Cialdi, prego.
Sì, soltanto per dire e anche per dichiarazione di voto che condivido in pieno quello che ha detto Giovanni da lì. Lo condivido in pieno e lo vorrei trasformato in realtà, quello che dice lui, non solo per i prodotti agroalimentari, ma per tutto il nostro Made in Italy. E quando parlo di tutto il Made in Italy parlo dei nostri prodotti magari di manifatturieri nelle nostre zone, tessili del Pratese e quant'altro. Quindi il Made in Italy dovrebbe essere veramente una risorsa, ma reale e non solo sulla carta e magari poi contraffatta dallo stesso Stato che lo dovrebbe invece difendere.
Grazie consigliere Cialdi. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare del Partito Democratico in data 14 marzo 2012, protocollo numero 10.009, da 20 ad oggetto tutela del vero Made in Italy agroalimentare. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno sono l'approvazione dei verbali del 23 gennaio 2012 e i verbali e le registrazioni sul nastro del verbale, dei verbali del 29 febbraio e quelli della serata odierna, perché non ci sono le trascrizioni ancora. Essendo questo l'ultimo consiglio utile, si danno per approvati da una parte l'audio e dall'altra il cartaceo. Chi vota a favore? Sulla fiducia, sì. Approvata all'unanimità. Prego, Sindaco.
Fra l'altro, l'audio dei consigli comunali è disponibile sul sito, per cui comunque dipende. Quando si parla bisognerebbe parlare magari vicino al microfono, a volte ci sono persone che si alzano in piedi, stanno lontano, quello può darsi che possa creare qualche problema, se ne dovrà ricordare chi siederà su questi banchi la prossima volta. Comunque è a disposizione dei cittadini e non solo gli ultimi, ma progressivamente saranno a disposizione tutti quelli che sono stati registrati in questo periodo. Quindi, come dice, il mondo sa di noi.
Grazie Sindaco, grazie a tutti e buon lavoro a chi sarà nel prossimo Consiglio Comunale. Grazie.